andare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Giri a destra, poi a sinistra, in tondo fino a che ti trovi la poltrona, quella più adatta a te, con gesti misurati.
Parenzo, come al solito sei in taxi, vero? Sei in taxi,
ma no,
stai arrivando qui.
Sono quasi
come...
in taxi, ma sono qui con Sgarbi che fa aspetta che Cruciani in diretta.
Come con Sgarbi? Che c'è Vittorio? Che c'è? Che è successo?
No, no, niente, mi sia passato perché è innamorato di te, ti fa pompini, lo so benissimo.
Quando, come? No, che sente, no, ma no, Vittorio, siamo in diretta, siamo in diretta alla radio, ma sei impazzito a dire queste parole, siamo in diretta.
No, no, volevo dire Bocchino, si può dire Bocchino?
No, sì, se non ti intercettano ancora
Bocchino,
si può dire.
Bocchino,
se posso...
sì, sì. No, Bocchino.
Senti, eravamo in diretta, ma dico, ma sei impazzito? Senti, Vittorio, dimmi una cosa, ma è vero che hai abbracciato una Ghedda fina?
No, perché mora avete fatto quelle... Notorio omosessuale, me l'ha detto che sì, mi ha terminato.
No. Vabbè, perché dobbiamo iniziare sempre in questo modo? Scusa, Vittorio, scusa un attimo. Vittorio, scusa un attimo, hai ascoltato ieri Lele Mora qui alla Zanzara?
No, mi ha ascoltato lui delle cose incredibili. Poi quella persona, come dire, completamente innocua, che fa dei. Che cosa mi ha
Vabbè, lasciamo perdere. Ridai il telefono a Parenzo un attimo. Ridai il telefono a Parenzo. Dai il telefono di nuovo.
Parenzo glielo posso dare perché sta è abbracciato alle mora e sta facendo delle porcherie.
Vabbè, d'accordo. Non so che cosa succede. Parenzo mi ha detto che stava venendo qua.
Insomma, no,
succede di tutto qui alla Zanzara.
Di
Va bene.
Forse non viene più, anche perché
viene
appena licenziato da 7 gold.
Vabbè, licenziato da 7 gold e va bene.
Un argomento, un argomento originale, tipo non so. La guerra in Siria, è quello l'argomento?
No, vuoi salutare intanto l'onorevole Santanchè che è qui con me, accanto a me?
Santanchè?
Pronto?
Da
siete amici?
Sì.
No, ma ragazzi, non lo so, ma dice delle porcherine, udite?
Vittorio.
No, ho detto da Bocchino a Bocconi.
Onorevole Santanchè, le dica di stare lì, dica Sgarbi di calmarsi.
Ho detto quello che lei ha detto e sono d'accordissimo con lei, è inutile che...
No, non ha detto niente fino adesso. L'hanno accusata di avere un master, di non avere un master, di avere...
Ha ragione, ma sicuramente l'ha fatto il master.
No, appena uscito Vittorio un comunicato ufficiale dell'Università Bocconi dove
attesta. Non hai alcuna ragione di mentire, mica sei Di Pietro o qualcun altro di questi che raccontano.
No, assolutamente.
Vabbè, d'accordo, dunque.
Ma voi vi ricordate invece un caso analogo? Era quello di Micicchè, in cui però era vero che Micicchè non aveva fatto il professore non so. Quindi inutile che adesso tirino fuori qualcosa... Cioè, ogni volta che si può sputtanare qualcuno sulla base della disinformazione diventa una notizia. Questo è evidentemente un equivoco, è stata vittima dell'equivoco.
Vabbè, adesso vedremo. Grazie Vittorio, ripassami quel criminale.
Guarda,
lì
Parenzo sta con Lele Mora,
roba da pazzi,
sono
non so.
Notorio sessuali da Berlusconi.
No, veramente Mora dice di essere bisex comunque. In ogni caso, siamo alle 18.37, siamo sempre su Radio 24, questa è la Zanzara. Parenzo ha passato il telefono a Vittorio Sgarbi, il quale credo che non pensasse di essere in diretta, forse sì, e come avete sentito ha detto quello che ha detto. Intanto, a proposito di poltrone, che è una parola che risuonava prima nella canzone dei Nomadi, c'è stata la nomina di Saverio Romano a ministro dell'agricoltura, come sapete, con un comunicato molto duro da parte del Presidente della Repubblica Napolitano. Devo dire, questo è il mio parere, un comunicato assolutamente incomprensibile, perché mai si era vista la nomina di un ministro, non voglio mancare di rispetto al Presidente Napolitano, mai si era vista la nomina di un ministro nella storia, credo, della Repubblica, ma magari mi posso sbagliare, accompagnata da forti riserve del capo dello Stato. Ora, o uno viene nominato ministro e il presidente firma e sta zitto, oppure se dice qualcosa deve avere un senso. E in questo caso ci si riferisce a che cosa? Ci si riferisce a indagini in corso nei confronti dell'onorevole Romano, cioè alla richiesta di archiviazione che deve essere ancora accolta. In ogni caso, Romano dice è stato un errore dell'ufficio stampa del Quirinale, che dopo ha detto no, non abbiamo mai parlato di Romano imputato. Insomma, scontro Quirinale-Romano, in sostanza scontro Quirinale-Governo, se vogliamo, via.
Ho letto questa nota e sono veramente dispiaciuto, intanto perché a mio avviso non riflette il pensiero del capo dello Stato, perché in quella nota l'ufficio, come si chiama, stampa, avrà fatto, come dire, degli errori, non so quanto voluti. Mi dispiace veramente, perché io non sono mai stato imputato, non ho mai avuto gravi imputazioni.
Poi, Romano dice anche: non ho mai chiesto la poltrona, non ho mai chiesto il posto di ministro. Questo forse se lo poteva risparmiare. Romano?
Io non sono mai stato a caccia di poltrone. La nostra è stata una operazione politica che ha avuto un inizio e che oggi non ha un epilogo. Stiamo continuando per adesso affrontare la...
Bene, bene. Onorevole Santanchè, buonasera.
Buonasera a lei e a tutti.
Ci scusi per questo inizio, insomma, un po' colorito, ma Parenzo passa il telefono. Dimmi. Che hai fatto?
Io sto arrivando. C'è qui Sgarbi e ti saluto, ti vuole solo salutare. La
no, non me lo passare, sennò comincia a dire altre parolacce subito.
Ti
adesso, va bene.
No, non te lo ripasso più, non ti preoccupare, non te lo passo. Volevo solo dirti che c'è la Minetti che ti saluta, Nicole Minetti è qui al mio fianco.
Pure.
E ti saluta, dice calorosamente, posso dire così? Calorosamente, dice la signora Minetti, che è qui al mio fianco. Vabbè.
Non la conosco, però va bene. Insomma, ma da chi sei circondato stasera? Cioè, Sgarbi insieme alla Minetti?
Sono Sgarbi, Volpe Pasini, una serie di senatori del PDL. Abbiamo appena finito di fare la trasmissione di Banca Italia. E ora vengo con la signorina, eccola qua, con la cosiddetta Gheddafina, vengo in studio da lei.
Benissimo, va bene. Però resta collegato, resta collegato.
Collegato, sì.
Allora, il comunicato, onorevole Santanchè, il comunicato della Presidenza della Repubblica su Romano è questo: il capo dello Stato formalizza il nome di Saverio Romano al Ministero dell'Agricoltura, ma al tempo stesso esprime forti riserve e mette nero su bianco un comunicato di fuoco. Beh, questo qua è un commento. Lei l'ha letto questo comunicato del Presidente della Repubblica?
Sì, io l'ho letto, non l'ho capito e non capisco, anche perché ho visto il Presidente della Repubblica Napolitano, è andato un Ministro della Repubblica a giurare ed è stato ricevuto con tutta la solennità, alle formalità che competono al Presidente e a un Ministro della Repubblica Italiana, per cui sono certa che non sono parole del Presidente della Repubblica.
Beh, sì, altrimenti... è un comunicato ufficiale del Quirinale.
Beh, però adesso vedremo, perché se no oggi il Presidente della Repubblica avrebbe avuto atteggiamenti diversi. L'abbiamo visto in diretta in televisione, che si è svolto tutto nella massima solennità, nella massima cordialità, nella massima cortesia che il Presidente Napolitano sempre.
Però insomma, a fare questa nota, il Presidente della Repubblica ha sbagliato o no secondo lei?
Ma ripeto, non mi sembrano parole del Presidente della Repubblica,
no.
E comunque non sono conseguenziali all'atteggiamento, a quello che è successo quando ha giurato, che un momento solenne, un Ministro della Repubblica Italiana con il Presidente della Repubblica Italiana.
Però,
per
insomma,
cui
io sto ai fatti. Non crede che sono parole di Napolitano? Beh, insomma, per
no,
forza
io non
devono
credo
essere...
che siano parole di Napolitano. Mi sembra già che poi qualcuno abbia detto no, ma insomma,
cioè il
che...
Presidente della Repubblica Napolitano, questa è la nota proprio sul sito del Quirinale: dal momento in cui gli è stata prospettata la nomina dell'onorevole Romano al Ministro dell'Agricoltura, ha ritenuto necessario assumere informazioni, cioè Napolitano avrebbe assunto informazioni, ha assunto, perché ce lo comunica lui, sullo stato del procedimento a suo carico per gravi imputazioni. Essendo risultato che il giudice per indagini preliminari non ha accolto la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura di Palermo, cioè entra nel merito di questa questione, e che sono previste sue decisioni nelle prossime settimane, il Capo dello Stato ha espresso riserve sull'ipotesi di nomina dal punto di vista dell'opportunità.
Ma guardi,
politica.
Non ci sono riserve.
Beh,
il Presidente
Napolitano
della Repubblica poteva nominarlo o non nominarlo. Mi sembra che oggi c'è stato il giuramento e che in questo momento che noi ci parliamo, Romano è il Ministro dell'Agricoltura.
Non c'è
tutto
dubbio.
Il resto sono chiacchiere.
Beh, anche quelle di Napolitano sono chiacchiere allora.
No, io sto ai fatti. Le parole non mi interessano.
Beh, però
io sto ai fatti. C'era Napolitano?
Sì.
Ha giurato il Ministro Romano?
Sì.
Punto. A capo.
No, questo non c'è dubbio, però lei sa che le parole di un Presidente della Repubblica pesano. Quando...
Io ho sentito in diretta, siccome
è
Romano è un
questo?
Amico, ho guardato con grande partecipazione il suo giuramento. Mi è sembrato che si è svolto tutto in maniera molto regolare, senza nessuna riserva, con molta cordialità.
No, la riserva infatti era non nella nomina formale quando lui è andato al Quirinale, ma è stata espressa per
ma
iscritto.
Ma non c'è una mezza misura, o si nomina o non si nomina,
anche
non c'è nomina
me...
con riserva.
E dunque lei pensa che questo comunicato è una cosa anomala, uno strappo istituzionale, una cosa del tutto nuova?
No, non penso niente di tutto questo.
Niente,
penso
su questo comunicato
che...
non
no,
pensa niente.
Penso che c'era Napolitano, che Romano è Ministro della Repubblica Italiana e lì finisce il discorso.
C'è stato uno sdoppiamento di personalità.
Non c'è una nomina con riserva.
Cioè Napolitano ha una doppia personalità.
Io non forse sono di Cuneo, non l'ho capito quel comunicato.
È un comunicato incomprensibile?
Ma per una cunese è incomprensibile.
Parenzo, hai qualcosa da dire?
Ma sì, la vicenda è molto molto singolare a mio avviso, cioè il richiamo del Presidente della Repubblica è un richiamo di chiarezza, no? Per cercare di capire davvero se questa persona...
Scusa, ma secondo te è compito del Presidente della Repubblica?
Ma il Presidente della Repubblica non è il portinaio di casa tua, cioè il garante della Costituzione... E voglio dire, ha un ruolo politico, non è un passacarte come si vuol far pensare, no? Questa idea per cui Napolitano debba solo fermare i decreti del governo, firmare le leggi e ogni tanto fare dei saluti per i 150 anni dell'Unità d'Italia è un'idea che non corrisponde al ruolo che ha il Presidente della Repubblica.
No, soprattutto al Presidente della Repubblica Napolitano, che parla effettivamente di un sacco di cose. Però al di là del fatto che parla di un sacco di cose, questo potrebbe far parte, come dire, del gioco o della natura di Napolitano in questi ultimi anni. Beh, devo dire che un napolitano che dice di aver assunto informazioni sul procedimento penale o l'inizio di un procedimento a carico dell'onorevole Romano, la cosa fa abbastanza impressione. Cioè,
perché
è una novità assoluta, io non ho mai sentito con Presidente
della Repubblica.
Che dice lei?
No,
rideva prima.
No, dico.
Mi dica qualcosa su Napolitano.
O diventa ministro.
Non mi sia diplomatica improvvisamente.
No, io guardi, non sono diplomatica, sono italiana.
Questo
di destra, e quindi un grande rispetto delle nostre istituzioni. Il Presidente della Repubblica italiana è anche il mio Presidente della Repubblica, sto ai fatti, non c'è nomina di ministro con riserva, non c'è giuramento sotto riserva o con
un napolitano che fa indagini e prende informazioni su Romano, è normale secondo lei?
Ma
questo
non
sì, prima non è che voglio dire, prima di fargli fare il giuramento il Presidente della Repubblica può fare tutto quello che crede,
cioè anche, anche prendere notizie su un procedimento giudiziario,
ripeto, tutto quello che crede,
e anche
per quanto mi riguarda,
fatto,
può fare tutto. Nel momento in cui un ministro giura, giurate del ministro della Repubblica, e lì finisce la questione.
E se questa indagine non viene archiviata e si chiedono ulteriori indagini su Romano, che succede secondo lei? Può rimanere tranquillamente a fare il ministro, sì? Secondo
io
lei.
Questo non lo so, non mi risulta che sia così, Romano ha parlato molto chiaramente, non è indagato e quindi non so, dico, ma parliamo delle cose che ci sono, non è che inventiamo, stiamo qua, le sfumature, le parole, io voglio dire, sono un po' stufa di questo atteggiamento, vogliamo parlare dei fatti? Ci sono delle cose che agli italiani credo che interessino
questo sì.
Su un comunicato finto, vero, mezzo finto, mezzo falso, con riserva, cioè ma chi se ne frega?
No, chi se ne frega, è la nomina di un ministro su cui il Presidente della Repubblica...
È stato nominato, è un ministro della Repubblica italiana, ha giurato col Presidente della Repubblica, ma siamo qua, voglio dire, non so, non abbiamo niente di cui...
No, ma adesso parleremo anche d'altro, però bene, soprattutto delle sue vicende che l'hanno toccata nelle ultime ore.
Parliamo di tutto, parliamo di me, di lei, di quello che vogliamo, di fatti concreti.
No, ho capito, però questo è un fatto concreto, cioè...
Che è ministro Romano, un
ministro
della Repubblica...
Con una riserva del Presidente della Repubblica.
Io non sapevo, non so, nel diritto costituzionale se è previsto che si può far giurare un ministro con riserva. Andrò a studiare il diritto costituzionale.
Potrebbe aver violato la Costituzione, secondo me.
No, io non lo so, non so se c'è un ministro con riserva. Io
non
credo.
Un ministro con riserva.
Prendiamo il diritto costituzionale e studiamo.
Traffico, torniamo tra un attimo. Bene, sulla poltrona di Ministro dell'Agricoltura si è dunque seduto Saverio Romano. Caro Parenzo, sbrigati ad arrivare, 800 24 00 24, siamo qui con onorevole Santanchè, sottosegretario all'attuazione del programma. Qualche giornale oggi ha scritto che lei sul suo sito, comunque per quello che riguarda il suo curriculum, ha esibito delle patacche. Leggo qua, patacca Santanchè, sul Fatto per esempio di oggi, laureata in scienza politica, consegue un master a SDA Bocconi. Il settimanale Oggi scrive invece che alla scuola di direzione aziendale del prestigioso Ateneo Milanese di lei negli archivi non c'è traccia. C'è stato un comunicato, questo l'abbiamo già accennato prima, un comunicato ufficiale della Bocconi di pochi minuti fa. Ve lo leggo, a rettifica di quanto apparso sui mezzi di informazione, l'onorevole Daniele Santanchè ha frequentato il corso di informazione... Il corso di formazione imprenditoriale in aula e su progetto della SDA Bocconi Gemini, progetto Nuove Imprese, tra il 92 e il 93. Che succede adesso? Lei querelerà tutti? Che succede? È un master questo?
Beh, sono master, se lei va a prendere la traduzione italiano-inglese, perché noi usiamo molti inglesismi, il master si dice di tutti i corsi di specializzazione post-laurea.
Sì. E quindi che è durato questo?
Un anno, 92-93, lo dice la Bocconi, un anno accademico. E quindi voglio dire, no, quello che mi fa piacere per una questione così di trasparenza, a parte che Questo voglio dire non compete al mio ruolo, perché sono laureata e ho fatto il corso di specializzazione, potrei anche non esserlo, potrei essere membro del governo lo stesso, imprenditore nella stessa maniera.
Però se uno scrive una cosa è chiaro.
Appunto, però mi dava fastidio, perché siccome io ho scritto una cosa e quello che ho scritto è la verità, poi questa panna montata che hanno messo in piedi i miei detrattori o qualcuno che mi vuole molto bene, ci vedremo in tribunale. Siccome io nella vita sono sempre stata abituata a guadagnarmi soldi con un duro lavoro, finalmente avrò dei soldi senza far niente. Ma
però
per
perché
essere
la Bocconi,
vittima...
perché la Bocconi all'inizio ha detto, per esempio, che...
No, la Bocconi non ha detto niente.
No, riferisce a oggi, aveva riferito a oggi. Abbiamo
no,
verificato?
Non ha riferito.
No?
No, no, assolutamente. La Bocconi non ha mai, ho parlato io oggi con l'ufficio stampa della
Dunque
Bocconi,
oggi ha riportato il falso su questo.
Con la dottoressa, mai... la Bocconi non ha mai fatto nessuna dichiarazione ufficiale legata e in merito al mio corso di specializzazione. Quindi è un falso, perché mai la Bocconi ha fatto una dichiarazione su Daniela Santoro.
Su oggi ce l'ha scritto.
Poi dico anche l'ignoranza, così almeno per quelli che sono andati in archivio, vorrei ricordare che io sotto in ordine alfabetico non mi troverebbero mai come Santanché, perché il mio è un doppio cognome, io sono sotto la G, Garnero Santanché.
Lei dice che ero controllato male? Potrebbero.
No, non lo dico io, lo dice la Bocconi, sono risultata dei registri.
Sì,
non
d'accordo,
è
ma chi ha fatto quelle ricerche dicendo che lei non aveva conseguito un master? Perché,
perché cercavano Sant'Anchè, non Garnero Sant'Anchè. No, non io dico, così è.
Perché risulta la ricerca,
certo,
la ricerca effettuata.
Garnero Sant'Anchè.
Perché, ripeto, su oggi c'era scritto che la SDA Bocconi, ma lei dice che non è stata mai interpellata.
Se vuole continuare a dire quello che ha detto la Bocconi.
No, quello che dice oggi, quello che dice oggi.
Ma oggi ci vedremo in tribunale.
No, no, certo, dicevo quello che sosteneva oggi, appunto perché vi incontrerete in tribunale. Ma... dunque, che diceva? Abbiamo verificato la nostra banca dati, non risulta abbia frequentato il nostro master, ma questo qua è superato.
L'ho detto anche per l'ordine alfabetico, non risulta nei registri.
Parenzo?
Sì.
Dove sei?
Sono praticamente alla stazione Termini, quindi in tempo un 10
qua,
massimo,
qua dietro.
6 minuti.
Sei qua dietro, sì. Senta, mi spiega un attimo, perché se l'è presa con quella frase sulla Boccassini, dicendo che sessualmente ne combina una più di Bertoldo? Lei ha detto una frase.
No, io ho detto che se chi è senza peccato scagli la prima pietra. Mi sembra che voglia dire.
Sì, però la frase ne combina una più di Bertoldo.
Non è che lo dico io, ho letto la storia sessuale della Boccassini, mi sembrava molto interessante.
E dove l'ha letta la storia sessuale?
Sui giornali, quello che era uscito, una volta sulle scale, un'altra volta sulla scrivania.
No,
dico,
su il giornale,
lei.
Non sul giornale.
Su quale giornale è uscito? Una volta sulle scale,
non
sulla scrivania?
Non mi ricordo su quale giornale, ma è stato pubblicato e quindi voglio
solo
dire.
Solo su il giornale.
Ma nemmeno
non mi ricordo onestamente su quale giornale era uscito ma lei aveva avuto anche delle sanzioni, mi sembra, disciplinari per un comportamento sessuale piuttosto.
No, nessuna sanzione.
No, io l'avevo letto. No, c'è scritto.
No,
guardi,
è stato avviato un procedimento disciplinare.
No, ha avuto anche
procedimento...
un trasferimento. È stata anche trasferita.
No, ma il punto è un altro.
No, no.
Non ha avuto nessuna sanzione disciplinare. Ma il punto è questo: perché lei ha detto che ne combina una più di Bertoldo? Che ci importa dei gusti sessuali della Boccassini?
A me non mi importa niente, però far passare tutte per madonne, per sante, che poi di santa ce n'è uno perché sono io di cognome, Santanché, voglio dire, mi sembra una roba che non è
però
proprio
però è sembrato
bello.
Un modo per dire la Santanché, la Boccassini è una specie di ninfomane che ne combina di cotte
di
culo.
Io non ho usato questo termine, io ho
questo.
Letto la storia, molto interessante, faccio i miei complimenti perché si è molto divertita, io sono per chi si diverte, per chi gode della vita, per chi è felice, ben venga per la signora che mi
ma dove l'ha letta
abbia...
sta storia? Io non ho letto nulla.
Guarda, su qualche quotidiano, adesso non mi ricordo, ma per chi
su
legge
qualche
quotidiano,
su qualche quotidiano c'era scritta la storia
del bacio. È il giornale
ma nemmeno
l'hai letta anche tu,
ma nemmeno sul giornale
io
c'erano i dettagli della
roba.
Vita sessuale della Boccassini
aveva avuto anche, mi sembra, qualche azione disciplinare, un trasferimento che l'avevano
ma sta cosa della scrivania e delle scale dove l'ha letta queste cose?
L'ho
letta,
guarda,
queste cose
porto,
così
faccio un'altra puntata della Zanzara che parliamo bene dei provvedimenti disciplinari, dei trasferimenti e dell'attività molto, voglio dire, io non faccio né giudice né critico, anzi, ben venga chi nella vita si diverte.
Vabbè, ci sentiamo dopo il giornale radio. 8
poi
0,
le rosse hanno una certa attrazione.
Lei dice, no?
Ma io non sono un maschio, ma penso.
Le rosse hanno una certa attrazione in che senso?
Beh, bello, no? Le rosse sono passionali.
Sono passionali?
Insomma, a me è rosso, io sono l'ariete, il rosso è un colore che mi piace.
Vabbè, ci sentiamo dopo. 800 24 0024. E a questa volta me la paghi. qui in diretta alle 19.17 sulla Zanzara, 800 24 00 24, con l'onorevole Santanchè, che è radiosa oggi per questa sorta di assoluzione che è venuta dalla stessa Bocconi. No. Assoluzione, no, è furibonda invece, furibonda.
No,
per quello che è
successo. Sono serena, avevo la forza della verità, quindi assolutamente tranquilla.
Qualcuno dice che il corso post laurea, so che lei si arrabbia su questo, non è un must.
Le sembra che sia arrabbiata, no, però preoccupata, attesa?
Beh, un po', sì, un po' arrabbiata spine. Per quello che è successo, no?
Beh, sono arrabbiata
perché
per
i giornali
coloro...
hanno riportato questa cosa.
Per la macchina del fango, capisco che non riescono,
la macchina del fango.
Non riescono a mandarci a casa, cioè, con la gente,
diciamo.
In questo
caso,
voglio dire, cercano di fare dimettere i membri del governo Berlusconi.
Per cui non
hanno
è la
trovato,
macchina del fango all'incontrario,
dire,
in questo caso. La macchina
guarda,
del fango
a me non mi appassiona molto, mi piace avere la forza della verità, così è stato. Mi sembra che l'abbia chiamato qualcuno che diceva che è stato anche compagno del mio, con me, no?
Sì, un ascoltatore, adesso fra poco lo facciamo intervenire. Sì, un ascoltatore,
cioè, della verità,
che
guardi,
dice di aver frequentato il suo corso. Cosimo, non so se c'è ancora. Cosimo da Milano, richiamatemelo subito. 19.18, questa è la Zanzara, 800 24.
Quando uno non dice le balle, poi è sereno. Mi vede come sono bella, radiosa, sorridente?
Qualcuno...
Perché ho la forza della verità.
Qualcuno...
Chi dice le balle,
allora,
o meno.
Qualcuno sostiene...
Sì.
Ormai ne abbiamo già parlato.
Ma le piace da bestia?
No, no,
questa
cosa
facciamo
qua,
tutta
no,
la puntata su corso, master, specializzazione, post laurea.
La ricerca
scusi,
è stata
invece sul procedimento.
Vuole
quando
condurre la trasmissione?
No, era finita sotto
no, la
processo.
Ha detto delle cose tremende sulla Boccassini.
Ho sentito e ne prendo le distanze.
Per quello che ha detto sulla Boccassini,
fisiche?
Non faccio il
fisiche
portavoce
distanze,
della
fisiche?
Dottoressa Boccassini, ma ritengo la pubblicazione di quella pseudo notizia da parte de Il Giornale
pseudo
una
la faccia.
Assoluta vergogna.
Ma questa
una notizia del 1982 non è una Giudini, non è una notizia. Mi aspetto che
ora... quella del 1993 la mia era una notizia.
Ha delle implicazioni di attualità. No, la sua non è una notizia.
Del 93
la sua,
è una notizia.
No, no, la sua assolutamente, secondo me no, infatti non sto difendendo chi ha scritto queste cose. Dico che quella roba pubblicata dal Giornale è una baggianata colossale. Mi aspetto delle clamorose rivelazioni sulle guerre puniche ora anche.
No,
e sul cavallo
me,
di Troia, Elena di Troia.
Bestia, a parte
scusi,
che sono ariete,
ma i dettagli
rossa,
sulla vita
colore.
Sessuale della Boccassini, primo, che cosa ci interessa? No,
un
secondo,
attacco vergognoso. Un attacco
ma
vergognoso.
La Boccassini interessano da bestia i dettagli sessuali di una carica importante dello Stato italiano,
cioè
quale la presidenza del Consiglio. E voglio dire, voi vi stupite che a me mi appassiona sapere come mai era finita sotto processo del Consiglio Superiore della Magistratura per comportamenti un po' birichini. Beata lei,
ma
chi sa contenta
a parte
gode.
Che questo procedimento poi si è risolto in una assoluzione, anche se non si trattava di un procedimento
penale. Vediamo se Berlusconi è assolto, cosa vengo qua a farla zanzara e lei continuerà a chiedermi.
Però, senta, che non ci può dire che è la stessa cosa, cioè, e poi
no,
chi
è molto peggio.
Ma come peggio? Peggio
la Boccassini, una... peggio di Berlusconi.
Ma insomma, chi fa il giudice, io non sono un giudice, ma chi fa il giudice deve ergersi a persona così al di sopra di ogni sospetto, senza peccati.
Ma cosa ha fatto? È una non notizia quella roba là.
Ma non ha fatto niente, ma voglio dire, gli piaceva da bestia qualcosa?
E che le piaceva? Piaceva, scusi?
Io non lo so, non lo so.
Ma come? Se lo dice?
No, ma voglio dire, ma qual è il problema? Se uno dice era finita sotto processo perché amoreggiava, io non so adesso il
processo non
c'è
stata nessuna sanzione.
Ma no, ma non perché non avesse commesso il fatto, perché
il CSM
riteneva
che non ci fosse alcun comportamento illecito.
No, 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 riteneva che quei comportamenti... No, guardi, non è niente, beh, tanto chiamarle immondizie, insomma.
Credo
chi fa l'amore è sempre un atto bello.
No,
sentimento.
Immondizia è una notizia, immondizia.
Io non
è una
voglio
trash
proprio
news,
essere
si
che
trash.
Sia immondizia.
Scusi,
quando le persone
ma dove
amano.
Lei faceva...
Non è immondizia.
La notizia è un'immondizia.
Amoreggiava, cosa vuol dire? Cos'è amoreggiare? Cosa vuol dire
ma lei
amoreggiare?
Lei dice che lo faceva dappertutto, sulle scale.
No, io no, amoreggiava. No, io non ho detto questo. Dico, che bello, ma che meraviglia.
Ma
amiamoci
tutti. Ma chi interessa
tutti?
Una roba così che è stata completamente, come dire,
a me interessa moltissimo. A me interessa moltissimo, capisco anche il grado di conoscenza su certe tematiche che io trovo sia molto interessante. C'è un master?
Un master in che c'è?
Nell'amoreggiamento?
No.
Ah, che peccato, se no mi scrivevo.
Non ci risulta.
Intanto il signor Cosimo non ci vuole più parlare, non so perché, forse è rimasto troppo al telefono. Il signor Cosimo che ha frequentato il master insieme a lei.
Che ne so, magari volete tappare la bocca.
I titoli del TG3, le piace il TG3?
Ma guardi, io sono per un'informazione, per una libertà di stampa libera. Sì, a me guardi, devo dire che la Berlinguer la trovo una giornalista, un direttore molto capace. Mi piace il suo modo di fare giornalismo.
Sentiamo i titoli.
Attaccate le truppe di terra di Gheddafi, forze aeree del Raïs annientate, dicono gli inglesi, accordo sul comando NATO. Frattini in Libia non per fare la guerra ma per prevenirla, accordo PDL-Lega per una risoluzione unica, il PD è un pasticcio, voteremo no. Torna il terrore a Gerusalemme, bomba alla fermata dell'autobus, una vittima e oltre 30 feriti, Obama, Israele ha diritto all'autodifesa. Romano all'agricoltura, Napolitano, la sua posizione giudiziaria venga chiarita al più presto, il neo ministro, su di me notizie inesatte. Fumo nero dal reattore 3 di Fukushima, troppo iodio, l'acqua di Tokyo vietata ai bambini, nube sull'Italia ma assicurano che non c'è pericolo. Reintegrati i fondi per lo spettacolo, non aumenta il biglietto del cinema ma sale la tassa sulla benzina, referendum si vota il 12 e 13 giugno. Si è spenta Liz Taylor, diva dalla vita tumultuosa, 2 Oscar, 7 mariti e un grande amore, quello per Richard Burton.
Bene, bene, bene. A proposito di amori o cose che si intrecciano alla politica, ma ha letto quella cosa, quell'intervista sicuramente della moglie dell'onorevole Bocchino a Vanity Fair, in cui dice che lo stesso Bocchino ha una relazione con l'onorevole Carfagna, col ministro Carfagna, ha letto queste cose?
A me non è piaciuta quell'intervista, perché trovo che bisogna ritrovare una dimensione intima dell'amore, della famiglia, dei comportamenti, sì. Cioè,
ma si è appena tirato fuori la cosa della
ma quello
Boccassini.
Della Boccassini. Ho detto anche, cioè, se appena... c'è un master sull'amoreggiamento, cioè a me non mi sembra.
Scusi. La sua
allora,
ironia,
se parliamo
la
di
sua
cose
ironia.
Serie, parliamo di cose serie.
Beh, ho capito.
Che la Boccassini amoreggiava, mi sembrava una bella notizia. Io sono per l'amore. Come sono per l'amore in una dimensione intima, come luogo, il tribunale a me non mi verrebbe da farlo. Sarei un po' così, non so, un po'
non
legata.
Fatto il tribunale. Mai fatto in un
ma
tribunale.
No.
Il posto più strano dove l'ha fatto?
Ma io sono una conservatrice, molto normale, a camera da letto, tutto molto normale.
Tutto normale. Tutto normale.
Io sono la punta più avanzata della modernità perché torno indietro nel tempo, sono addirittura per la castità.
No,
quindi,
no,
per la
no,
verginità?
No, no, adesso no, la sento anche per la verginità. No, no. Ormai si può dire tutto. No.
A che età l'ha fatto lei?
Ma io
sono da sposata.
Ma io molto tale perché ero bruttina.
No,
e quindi
io
non, non mi volevano.
Da giovane invece no.
A me non mi cercavano gli uomini. Non
quindi
la
fa tardi, che significa molto tardi?
Beh, rispetto a oggi, voglio dire, avrò avuto 16 anni, 17.
Non è molto tardi.
Non è tardissimo.
No, ma a prescindere da questo, io sono anche per la verginità, perché vorrei dire alle giovani donne che ci stanno ascoltando, sì, che il nostro più grande potere è la nostra unicità. È il fatto di non concedersi, il fatto di essere preziose, il fatto che trovo che oggi la fedeltà sia una cosa meravigliosa.
Dunque, lei
perché è una sfida difficilissima rimanere
di
fedeli.
Di stare vergini fino a che età?
No, non c'è un'età. Consiglierei di rimanere
possibile.
Vergini sin quando uno non si innamora follemente, si vuole concedere all'uomo che ha di fronte con tutta la passione, con tutta la dedizione, con tutto l'amore. Perché far l'amore è questo. Dunque, è meraviglioso così.
Siccome lei mi ha detto, sono per la verginità.
Sono per la verginità in questo senso. Cioè, perché ogni donna, ogni giovane donna, le dico, guarda, io ho un figlio che compie tra poco 15 anni, e trovo che questi ragazzini hanno un rapporto col sesso che trasformano le donne in bancomat del sesso. Invece trovo che oggi le sfide che noi donne abbiamo davanti sono la fedeltà, che è una sfida esaltante. È bellissimo non concedersi, è bellissimo che ci siano molti corteggiamenti e che uno abbia la capacità sempre di dire di no.
Però non pare, per esempio, essere stato l'atteggiamento nei confronti del Presidente del Consiglio nei confronti delle donne che lo frequentavano. Dico, non pare essere stato, non pare.
Sai che io le voglio dire, guarda, io mi sento un po' un maschio in un corpo da donna, perché io sono il packaging femminile, ma credo dentro di essere un,
di essere
uomo.
Un uomo.
Poi ho questo involucro che è femminile, sono andata così.
Indubbiamente è femminile, su questo
ma forse poi qualcuno lo metterà in dubbio. Vabbè, voglio dire, detto questo, io sono talmente dalla parte del Presidente del Consiglio, perché deve essere talmente una rottura di balle. Cosa? Avere tutte ste donne che corrono dietro, che danno bigliettini, che telefonano, che lo l'ossessionano, che lo esasperano, che lo vogliono.
C'è una vittima delle donne.
Io guardi, sono vittima. Una, ad esempio, come donna che non ho paura di invecchiare, sono orgogliosa, perché comunque così si metterà via tutta questa serie di cose, di uomini che sono di un certo tipo. Io sono orgogliosa dei miei anni, non me ne frega niente di invecchiare. No.
Dunque,
secondo
lei Berlusconi è perseguitato da queste ragazze qui?
Ma perché vedo alcuni atteggiamenti, quello che mi dispiace sì. di più sono alcuni genitori che sono ancora più...
Dunque vittima in tutta questa vicenda?
Beh, io credo che sia un uomo molto voluto, forse perché è potente, perché ha molti soldi, e trovo che un uomo quando è potente, quando ha molti soldi, quando è molto ricco, quando è affascinante tutto, sia difficile resistere a tutte queste zanzare. Poi la zanzara è un po' fastidiosa, perché poi ti pizzica, no?
Sono le donne come le olgettine, come le zanzare, no? Che danno fastidio a Berlusconi. Zanzare,
una bella immagine questa.
Una bella immagine, devo dire, una
però
bella immagine.
Però vuol dire che ha letto le
scusi, però a proposito di... scusi un attimo, a proposito di...
C'è linea mio compagno.
Sì, Cosimo forse, ma a proposito di... di gossip, no, di quella storia della Boccassini, è come se io dicessi a un certo punto, beh, ho letto che lei ha una storia con il direttore del giornale Sallusti.
Io la querelo.
E come? Che significa?
Io la querelo, perché lei sta dicendo il falso.
Ha querelato tutte le persone che erano scritte, allora, perché è stato scritto.
No, ma ecco, lei mi dà la possibilità. Non è vero, siccome nulla ho da nascondere, se fosse vero sarei orgogliosa
non
di
ho una relazione con
il Alessandro. Mio fidanzato, non sono sposata, sono stata sposata una volta nella mia vita, sono annullata, mi posso sposare domani mattina in chiesa e quindi quando sarò orgogliosa di poter presentare il mio fidanzato, magari perché no, mio possibile marito.
Ma non è necessario presentarlo, insomma.
Beh, insomma, farsi vedere anche, insieme. Ma lei lo sa che quando uno è innamorato vorrebbe scriverlo anche sui muri, no?
Dunque, lei
non se lo ricorda,
dicendo,
lei,
no,
quando scrivevamo, amo, lei come si chiama?
Giuseppe.
Che bello, amo Giuseppe. Se una donna è follemente innamorata di lei, vuole gridarlo a tutto il mondo.
Sì, sì, vabbè, però ci sono anche persone più, no? Che non
però
che non
se, ma no, se proprio l'amore...
Comunque lei ci dice, io non ho nessuna relazione con Alessandro Sallusti, giusto? È così, le do l'opportunità di dirlo.
L'ho appena detto. L'ho detto, anzi, la querela. Se dice che
no,
sono
fidanzata
con
qui,
Alessandro Sallusti. No, che peraltro lo stimo, un bravissimo direttore, un carissimo amico.
Sì, fa un giornale storico.
Comunque era al telefono prima, comunque... Credo che
io?
Fosse al telefono, no,
no,
era
assolutamente. No. Il mio ufficio stampa
fa un giornale storico, diciamo.
Fa un giornale che si occupa di cose di fatti storia. dell'82.
Vede però come siete fazioni.
Di fatti dell'82, però va bene lo stesso. Di fatti dell'82 che riguardano.
Ma questo è il vostro giudizio. Per me è il più bel giornale del mondo.
Sì, il giornale è il più bel giornale del mondo.
Beh, io sono un conservatore, una donna di destra, cosa devo leggere? Ma io cosa devo leggere? No, ma l'ho sempre letto.
C'è un piccolo conflitto di interessi.
No, le devo dire, guardi, un
giornale è giusto anche che dica
no,
così,
io non ho nessun conflitto di interessi. Devo dire che da Cuneo io sono cresciuta a pane e stampa. Se proprio devo dire il giornale che ha accompagnato la mia età sin quando sono stata... Beh, insomma... A Cuneo c'è la stampa
che veniva definita bene, la busiarda.
La dobbiamo liberare perché ha l'aereo. Se in macchina ascolta il suo in macchina adesso, perché adesso lo dobbiamo liberare, sennò perde l'aereo.
Mi dia qualche ordine? In macchina devo sintonizzarmi su Radio 24 e ascoltare Giuseppe.
No, il suo compagno Cosimo.
Il mio compagno.
Il suo compagno di classe al master.
Cioè lei mi vuole fidanzata, accompagnata,
No,
mi dica cosa devo fare altro. No.
Se vuole glielo dico. C'è
e mi dica tutto.
Allora Cosimo,
mi dica cosa devo
Cosimo,
fare.
Cosimo.
Pronto.
Ha frequentato il master con la signora Santachè?
Sì, c'era anche, eravamo in due.
No, cioè, lo so che non eravate in due, però io ho la pubblicità da mandare. Resti
Cosimo,
con me.
Cosimo, che meraviglia.
Era un master
dopo
oppure
tutti
no?
Anni.
Non ho capito, scusi.
Era un master oppure no?
Ma sì, ma guardi, era un master, però vede, scusi, questo mi sembra veramente una polemica di rana un po' neanche caprina che rispetto alla lana, che è una cosa nobile. I master sono attestati a pagamento, voglio dire, non ho mai conosciuto uno che venga bocciato un master. Cioè,
no,
i master
sono... si possono anche vincere per le borse di
sì,
studio.
Sì, vabbè, cioè... ma quelli sono cose diverse, voglio dire. I master SDA sono sostanzialmente approfondimenti.
Vabbè, ci sentiamo dopo la pubblicità. Mi scusi, devo mandare per forza la pubblicità.
Ma io posso salutare Cosimo?
Beh, non vi conoscete.
E non me lo ricordo. Cosimo Daniela Santanchè, ciao.
Sì, ciao.
Grazie per essere intervenuto. Mi ha fatto piacere.
Vabbè, dopo ci spiegherà Cosimo, Pubblicità. Siamo qui alle 19.36, la Zanzara, 800 24 00 24, con onorevole Fabio Granata. Buonasera. Di Futuro e Libertà. Allora, Parenzo, che succede? Qui siamo ancora, no? No? Chi hai accanto?
Siamo
chi
ancora scomodi. Ah, ti ho portato la simpaticissima, intelligentissima e brillantissima Miriam Ciaccia. Buonasera.
Buonasera a voi.
Che è quella passata alla storia come essere stata una delle hostess di Gheddafi.
Le famose Gheddafine.
Una Gheddafina, sì.
Ma lei scusa, da che parte mi sta in questo periodo di guerra? Così, così
allora, Gheddafi? Io sono per la pace. Io credo che ognuno debba tutti, assumersi le sue responsabilità.
Vabbè, se non ci venga a fare le lezioni di geopolitica.
Nel momento in cui Gheddafi ha commesso dei crimini contro il suo popolo... Sì. Andrà punito da tribunali ad hoc.
Ma lei...
Lele Mora può parlare di Libano, di Libia, di Mussolini e la signorina Ciancia non può parlare di pace, non ho capito. Che
sì,
paese
per,
è questo?
Per
qua?
Carità,
scusami.
Per carità.
Ieri Mora ci ha fatto un pippone di 15 minuti su Mussolini, sul fascismo, sul suo partito e
vabbè,
la signorina Ciancia...
Ma parleremo dopo. Io voglio capire... No, Cosimo è sparito un'altra volta, è andato via perché non voleva più parlare. Cosimo, sul master della Sant'Anchè. Va bene, onorevole Granata, qui c'è la questione di Romano oggi, molto importante e molto seria. C'è la nomina del ministro dell'agricoltura accompagnata da una nota del Quirinale, devo dire inusuale, nota del Quirinale in cui si dice che il Quirinale ha delle riserve, ha fatto degli approfondimenti e dunque si aspetta che la posizione di Romano venga chiarita al più presto. Devo dire che non c'è un precedente di una nomina di un ministro accompagnato da una nota del capo dello Stato, o no?
Ma infatti è una situazione particolarmente delicata. Napolitano ha certamente notizia attraverso la sua alta istituzione dei procedimenti tuttora di indagine in corso nei confronti di Saverio Romano, due procedimenti tuttora aperti per cui lui non è imputato ma inquisito per reati molto gravi. Sono due procedimenti, uno per associazione mafiosa, concorso esterno, un altro per favoreggiamento e corruzione. E tra le altre cose...
Sì, ma è compito del Presidente della Repubblica prendere informazioni su procedimenti in corso? Beh, guardi, fare una nota di questo tipo? Sembra di no.
La nota è sembrata anche a noi irrituale, ma la gravità oggettiva della questione è allo stesso tempo molto a noi presente. La questione
a noi chi Futuro Libertà sta dicendo?
No, è presente a tutti coloro i quali ci occupiamo di questa materia. È noto che Romano ha è originario di Belmonte Mezzagno, che è un paese in provincia di Palermo. Su questo paese il ministro Maroni circa un mese fa ha avviato le procedure per scioglimento per infiltrazioni mafiose, e lo zio di Romano, Saverio Barrale, è il sindaco di questo paese. Romano tra un mese, tra 15 giorni si potrebbe trovare nella certamente curiosa e grave situazione di dover votare in Consiglio dei Ministri sullo scioglimento del suo paese nel quale suo zio è il sindaco. Quindi è il quadro complessivo.
Cioè, non
che
non andava fatta questa nomina, secondo
a
lei?
A nostro avviso no, lo diciamo dall'inizio. Era
a nostro
una nomina,
le pare Futura Libertà?
Parlo in questo caso di Futura Libertà, ma non soltanto a nostro avviso, anche perché tra le altre cose questa nomina contrasta apertamente innanzitutto con la delicatezza delle questioni in campo. E poi, come dire, Berlusconi smentisce se stesso. Io voglio ricordare che all'indomani di questa vergognosa operazione dei responsabili, che io ho definito da sempre il gruppo dei disponibili, Berlusconi ha escluso categoricamente che vi era un doubt test dietro l'operazione e che nessuno di loro sarebbe entrato al governo. Beh, mi sembra che il ministero
l'ha detto.
Cercate le agenzie.
Sull'entrata al governo non lo so.
Che non era una questione di poltrone e non era prevista alcun ingresso in contropartita al governo. Sono agenzie di quella fase politica che abbiamo attraversato. Se a questo aggiungiamo che oggi in commissione è avvenuto un curioso ritardo nel voler esprimere il voto sul cosiddetto conflitto di attribuzione da parte del responsabile dei responsabili.
Hanno aspettato la nomina. Loro dicono di no.
Loro dicono di no, così come casualmente i cinque del gruppo dei disponibili responsabili sono astenuti.
Però mi scusi, Granata, qui è una questione è molto
se
semplice.
Mi fa concludere, si sono astenuti, cioè non hanno votato sull'election day, che non è passato soltanto per la stupidità di qualcuno dell'opposizione.
Cioè, ricattano Berlusconi?
Di fatto, politicamente è un ricatto, certo.
Ricattano Berlusconi, i responsabili ricattano Berlusconi.
Beh, non è una notizia.
No, non è una notizia, no, certamente, però... Voglio dire, il punto, restiamo alla questione di Romano. Cioè, si aspetta una richiesta di archiviazione che è stata chiesta, credo, dal GIP. Poi c'è un altro procedimento in corso.
La richiesta di archiviazione è stata chiesta dal pubblico ministero.
Il
GIP per due volte non ha archiviato e ha chiesto un supplemento di indagini. È una cosa un po' diversa.
No, d'accordo, però, insomma, lei mi deve dire esplicitamente, il signor Romano è... in odore di mafia.
Nella sua attuale situazione da inquisito per reati gravissimi, non è politicamente adatto a ricoprire un incarico così delicato come ministro della Repubblica. Certo, me ne assumo la responsabilità.
Però voglio dire,
non perché sia in odore di mafia, perché è inquisito. Poi sarà lui, sarà del...
Anche fosse inquisito per qualsiasi altro reato?
No, certamente per un reato infamante, per un reato particolare, per l'aggravante che ho prima specificato di una richiesta di scioglimento del suo comune, dove il sindaco è suo zio, per infiltrazione mafiosa che dovrà essere giudicata dal Consiglio dei Ministri.
È indubbiamente una storia imbarazzante, cioè non stiamo parlando...
Sei d'accordo con l'onorevole Granata?
Sono d'accordo con l'onorevole Granata. Cioè mi pare una... Sono soprattutto d'accordo col fatto che il Presidente della Repubblica, che è anche il capo dei giudici, peraltro, tra parentesi,
ma questo non c'entra niente.
Tra parentesi, quindi ha anche la possibilità di prendere informazioni,
ma non può. Il fatto che il Presidente della Repubblica prende informazioni lo esplicita,
ma non è una
portinaia.
Il Presidente della Repubblica,
cioè, io non ho mai visto una procedura di questo tipo.
E che c'entra? Cioè, ma non avevamo neanche mai visto un Cossiga, scusami, a parte che i precedenti, ognuno interpreta il mandato del Presidente della Repubblica come meglio crede, e abbiamo avuto Cossiga e ora abbiamo avuto Ciampi e ora abbiamo Napolitano. Napolitano ha ritenuto importante mandare anche questo messaggio, lo ha fatto giurare, siccome è il custode, il garante della Costituzione, non è soltanto uno che firma le leggi, che sta lì nel suo ufficio al Quirinale e passa la giornata a firmare leggi, perché non è così, ha posto una questione. Indubbiamente è imbarazzante che Romano abbia un procedimento penale in corso, non per aver investito una vecchietta perché è passato col rosso, ma per un reato come quello ricordato da Granata. Il GIP ha chiesto un supplemento d'indagine, altra cosa curiosa, altra cosa curiosa, perché il PM chiede, anche questa è una cosa anomala nel mondo della giustizia, dove c'è un PM che fa le indagini e che a un certo punto
Beh, ma
dice...
Di questo,
no, no, però è curiosa anche questa storia qui, effettivamente. Quindi forse Berlusconi avrebbe dovuto prendere un po' più di tempo, nominare anche un'altra persona, perché per forza Romano?
Certamente sì, perché Berlusconi avrebbe dovuto prendere tempo e fare diversamente. Io sono convinto che il Premier avrebbe voluto, per evitare qualsiasi polemica, far così, ma non può fare così perché la vita del governo è attaccata dal 14 dicembre a una maggioranza che si chiama Scilipoti responsabile.
Poteva nominare Scilipoti ministro, perché perché Scilipoti diventi ministro, va bene?
Oggi Scilipoti ha fatto una dichiarazione sull'uranio impoverito, stiamo attenti
anche
all'uranio impoverito in Libia, sì.
Stiamo attenti,
rilanciata anche dall'ANSA con grande evidenza, c'è il problema uranio impoverito in Libia, dunque non si devono fare operazioni
e noi abbiamo un problema Scilipoti,
abbiamo
invece,
uno Scilipoti pacifista, uno Scilipoti pacifista, perché nel gruppo dei responsabili la tendenza è quella del no all'intervento in Libia. Ma siamo in guerra o no, onorevole Granata?
Beh, indiscutibilmente c'è una situazione di guerra, anche se...
Lei come voterà?
Noi votiamo la nostra, ci asteniamo sulla mozione del governo e votiamo per la nostra mozione, ma soltanto per una questione. Noi riteniamo che oggi si debba essere, come dire, uniti di fronte soprattutto alla comunità internazionale, ne va della serietà dell'Italia. E però è indiscutibile che alcune sfumature dell'impostazione che il governo ha voluto dare, soprattutto per quanto riguarda il tema immigrazione, che ci sembra sia stato sottolineato con particolare enfasi, una grande nazione come l'Italia, peraltro una nazione che dovrebbe essere potenzialmente una potenza geopolitica del Mediterraneo, non dovrebbe preoccuparsi né per 5.000 né per un numero imprecisato, non di emigranti ma di profughi che arrivano da una zona di guerra. E quindi bene finalmente l'esistenza di questo piano di accoglienza dei profughi, ma allo stesso tempo ci sembra che si paghi in maniera molto forte la mancanza di una politica lungimirante nell'area mediterranea, cosa che invece la Francia, anche nella richiesta insieme alla Turchia di per certi versi governare il processo di guerra, ha rivendicato una volontà geopolitica molto forte.
In questa fase dunque meglio Sarkozy di Berlusconi?
Certamente la Francia ha avuto, non è un problema di classifica.
No, meglio nel senso
allora
stato...
noi abbiamo, non dobbiamo
sulla Libia,
non dobbiamo, ecco, non
dobbiamo
buttare la croce addosso a Berlusconi sui rapporti con la Libia, perché sono rapporti che vanno avanti da anni.
Cioè lei il bacio mani l'avrebbe fatto?
Stavo per arrivarci, con tutti i governi che ci sono stati. Certamente alcuni aspetti del rapporto molto stretto tra Berlusconi e Gheddafi sono discutibili, ma fa parte del modo che ha Berlusconi di interpretare i rapporti internazionali, e tutto questo peraltro non soltanto nei confronti di di Gheddafi, ma anche nei confronti di Ben Ali, nei confronti di Mubarak, al di là delle presunte parentele. Quindi sostanzialmente c'è stata una politica estera disinvolta che poi porta ad una sovraesposizione dell'Italia, perché dal punto di vista libico questa firma di un trattato di non intervento sulle questioni interne, che precede di un mese un'entrata di fatto in guerra dell'Italia nei confronti della Libia, viene interpretata come un mezzo tradimento, e dal punto di vista di Gheddafi indiscutibilmente lo è.
30 secondi, torniamo subito. 19.47 800 24 0024. Siamo qui alla Zanzara con Fabio Granata di Future Libertà, con Davide Parenzo qui in studio a Roma. E allora voglio chiedere subito una cosa, divertiamoci un po', onorevole Granata. Ma secondo lei il peggior ministro di quello che una volta era anche il suo governo, qual è?
Beh, il peggior,
secondo la sua idea?
Secondo la mia idea, il peggior nemico non c'è più ed è Bondi. Perché Bondi
il peggiore è stato Bondi.
Sì, di fatto sì, per tutta una serie di motivi. Non c'è più, e quindi già è una buona notizia. La prima buona notizia di oggi è non soltanto che sono stati sempre reperiti dei fondi per integrare in parte il FUS e i fondi per la cultura, perché eravamo realmente alla vigilia del collasso del sistema della cultura in Italia, che voglio ricordare è la più grande infrastruttura immateriale di cui dispone il nostro paese, quindi è una grande questione. D'altra parte, poi guarda, io devo essere molto sincero, da un punto di vista personale ho stima dell'intelligenza e anche del percorso politico che ha avuto Angelino Alfano, ma il guardasigilli, mi chiedo, può essere il capo del collegio d'emergenza sulle questioni giudiziarie del Premier? Cioè, può riunirsi continuamente con gli avvocati di Berlusconi per individuare i percorsi per superare la questione giudiziaria di Berlusconi stesso?
Cioè, troppo vicino agli avvocati di Berlusconi. Dovrebbe essere più indipendente.
Dovrebbe essere maggiormente terzo rispetto alle questioni in campo, perché ha un ruolo delicatissimo, che peraltro in alcuni settori svolge molto bene.
Dunque, nel podio lei mette Bondi,
posso dire il migliore,
secondo?
Perché devo fare secondo sempre
Alfano,
il cattivo. Faccio fare il
e dopo lo dice il buono, cioè. Però il terzo peggiore dopo Alfano chi è?
Beh, dopo
Bondi, allora, Alfano perché troppo.
Bondi, Alfano per questo motivo, non
vabbè.
È un giudizio sulla.
Dice poco.
Beh, sì, questo è un giudizio abbastanza pesante. Poi, indiscutibilmente, poi diventa una bella lotta. Non ho particolari.
Gemini, Tremonti, chi?
No, ma.
Brambilla, vabbè.
Non è una questione
Brambilla che
stava
dicendo.
Non ripeto,
non conta.
No, la Brambilla ha un ministero un po' atipico, nel senso che poi che il turismo è un po' inesistente come ministro e come ministero, quindi probabilmente la Brambilla.
No, adesso che io l'ho suggerito io, però. No, Tremonti magari.
No, Tremonti è un ottimo ministro.
Allora dunque il primo mettiamo
il migliore è Maroni. Il migliore è Maroni, perché Maroni ha una visione del contrasto alle mafie, è una persona che certamente è stata coerente, ha evitato che si dismettessero i beni mafiosi con le aste che avrebbero fatto riacquisire gli stessi beni dai mafiosi, e ha avuto la capacità di...
Ma lo vedrebbe come premier?
Beh, non male. Maroni dell'attuale compagine lo vedrei con maggiore serenità rispetto a tutti gli altri.
Quindi lo farebbe un accordo con la Lega, con Maroni?
Sì, perché Maroni ha anche una visione aperta rispetto ad alcuni temi. Non l'ho mai...
Lei è un po' anti-berlusconiano dentro, Maroni?
Ma a mio avviso la Lega nella sua essenza è anti-berlusconiana. Infatti per questo hanno dovuto chiudere Radio Padania per qualche tempo, per evitare che questa vera anima della Lega, che
tempo,
è profondamente... è un'anima legalitaria quella della Lega, vogliamo ricordarlo. C'è questo grande tema dell'anima legalitaria. E la Lega, per esempio, sulla questione morale e sulla cosiddetta... la questione morale legata al 92 e su Tangentopoli ha una chiave di lettura un po' diversa. Lasciamo stare il cappio agitato in aula, però certamente
senza Berlusconi voi potreste per esempio ritornare a fare un accordo con la Lega quando non ci sarà più Berlusconi. Intendo il terzo polo, Futura Libertà,
è così in evoluzione il quadro politico. Ciò che noi non tolleriamo della Lega è questa chiusura su un'idea di cittadinanza su base etnica, che è profondamente anti-italiana. L'Italia è grande perché è un'identità dinamica aperta alla contaminazione. La grandezza dell'Italia, dal suo paesaggio culturale a quello antropologico, è legata al dato della contaminazione. La Lega è un po' tribale, è un po' chiusa, ma allo stesso tempo ha una capacità tutta politica di aver rappresentato alcune questioni del nord in maniera molto coerente e leale. Quindi, come dire, da un punto di vista politico, dal loro punto di vista sono una bella forza
però
politica.
Però c'è un'incoerenza un po' di Granata, no? Perché Futuro e Libertà comunque alla maggioranza, in particolare criticava a Berlusconi di avere questo rapporto preferenziale con la Lega, no? Dice ascolta sempre la Lega, sempre con certo. loro. E invece oggi dice no, potrei essere anche possiamo pronto a lavorare con la Lega. È un po' una contraddizione.
Se
no?
posso rispondere, non è una contraddizione. Noi abbiamo sempre detto, ho usato personalmente più volte un'immagine: la Lega fa la Lega, fa il suo mestiere. Il problema è che il più grande partito di maggioranza relativa del paese, del centrodestra, avrebbe dovuto non cedere su tutti i fronti alla Lega e su ogni questione alla Lega. Lo ha fatto perché in campo c'è una contropartita, perché neanche alla Lega credo che garbi particolarmente passare da processo breve con norma transitoria a legittimo impedimento per non gradire le intercettazioni.
Per parlare di informazione, ma secondo lei, siccome usate spesso, non so lei in particolare, forse in qualche occasione sì, la parola serbo, no? Però la servo dal punto di vista dei giornalisti al soldo di Berlusconi, no? Naturalmente non lo dico io.
No, io non, questa parola non l'ho mai usata. Comunque,
però Manganello insomma, l'ha usata, però persone, no? Il metodo Bocco, eccetera, eccetera.
Ci sia questo
metodo.
Ma
il più servo di Berlusconi chi è, secondo lei, nel mondo dell'informazione? Cioè, quello che...
Per sparare sulla Croce Rossa possiamo dire Fede o lo stesso Bruno Vespa è molto vicino a Berlusconi.
Bruno Vespa.
Sì, molto. Cosa è un colpo di scena?
No, la Vespa me la immaginavo più equivicino.
Il più servo di Berlusconi, Bruno Vespa.
No, non ho detto, l'ha usato lei questo termine. Diciamo che è uno di quelli che
più proni,
che fiancheggia molto bene Berlusconi. E poi c'è un giornalista che...
Ferrara?
Ferrara è un uomo troppo intelligente, non si può mai definire. Se fiancheggia qualcosa, fiancheggia un progetto in cui crede. Quindi Ferrara ha un'altra dimensione. Invece mi sorprende ad esempio Verderami, non quella fisica, dico una dimensione intellettuale e culturale. Verderami del Corriere ultimamente l'ho visto particolarmente come dire appiattito su Berlusconi, per usare un eufemismo.
Struttura Delta pure lui, Verderami?
Non so che struttura sia. Certamente il Corriere dal un mese prima della sfiducia ha cambiato clamorosamente linea politica rispetto al governo.
Verderami, non il Corriere. Il Corriere.
Molte firme, una certa impostazione del Corriere mi è sembrata particolarmente aperta.
Fiancheggiatore di Berlusconi.
Probabilmente il Corriere e chi nel Corriere determina la linea editoriale ha un interesse a che può anche avere un fondamento, a che l'Italia non entri in una crisi politica.
Beh, non mi pare, ogni giorno sono reportage, inchieste, Rizzo, Stella scrivono, hanno fatto anche un film poi su Berlusconi.
Ferrara fa propaganda per Berlusconi?
Ferrara porta avanti un'azione che definirei gramscianamente metapolitica, non fa propaganda, fa qualcosa di più sottile, di più intelligente, predispone le mentalità ad accettare il berlusconismo.
Dunque più pericoloso secondo lei?
Da quel punto di vista sì, ma a me l'intelligenza piace, quindi se si fa con profondità un tipo di azione va sempre bene.
Ma l'hanno messo là per qualche scopo ben preciso?
Io non credo che a Ferrara qualcuno lo possa mettere lì. Ferrara ha accettato,
l'hanno offerto quel posto.
Ferrara ha l'impressione che a un certo punto ha avuto la sensazione nettissima che Berlusconi fosse, come dire, circondato da dilettanti, sia nel campo dei consigli politici che nel campo di quelli della comunicazione o giuridici, e essendo molto legato al Premier ha pensato di dare una mano con un metodo un po' diverso.
Senta, invece Urso e chi è dentro Futura Libertà, ma in realtà critica la posizione di Fini, come la definisce?
No, definizione, siamo andati via.
Giorno da Pecora, non so che espressione ha utilizzato nei confronti di Urso, adesso non la ricordo esattamente.
No, non la ricordo neanche io, ma ciò che è certo è che non si può
smemorato,
perché a volte c'è un riflesso condizionato un po' strano.
Ma è vero che vuole prendere il posto, ha l'ambizione di prendere il posto di Fini Urso, ho letto da qualche parte,
probabilmente avrà anche questa ambizione, ma mi sembra, come dire, molto mal riposta, nel senso che
non ha la statura.
Assolutamente no.
Assolutamente non no. Può ambire a fare
battaglia. Il leader di un partito, di un movimento? No, credo di no. Con grande onestà. Bocchino può svolgere bene il ruolo che svolge, ma non è un leader assoluto. L'unico nostro vero leader è Fini.
Bene, pubblicità, grazie onorevole Granata. Grazie di essere stato con noi. Pubblicità, poi ascoltatori, 800 24 00 24. Pochi ascoltatori questa sera, rimediamo subito, 800 24 0024, questo è il numero, ripeto due volte, caro Parenzo, così
sì.
Così le persone che hanno chiamato possono ritornare a chiamare. Mario da Bergamo, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Allora no, ho chiamato perché io sono stato direttore dell'NBA per 12 anni della Bocconi e ascoltando sia la signora Santacchè, soprattutto Cosimo, mi è sembrato giusto intervenire. Innanzitutto per dire che un MBA è un programma serio, certificato a livello internazionale, e non si può parlare di un MBA quando, o di un master, quando si semplicemente un corso della durata di alcune decine di giornate, come quello che si chiama Gemini, che ha seguito la signora Santacchè.
No, scusi un attimo, signor Mario. Dalle informazioni che noi abbiamo, questo corso è durato in realtà 12 mesi.
No, non dura 12 mesi, è dura 12 mesi dall'inizio alla fine. Però
così ci ha detto la signora Santacchè.
Dice anche che si chiama master, ma non è un master. Ma questo è un problema della signora Santacchè, è vostro, che potete indagare. Quello che non va detto, essendo stato direttore per tanti anni, anche per rispetto di 1400 persone, tra cui uno che conoscete bene, che è Francesco Boccia, è sì, che sia un master. Il master è un'altra cosa, il master è certificato a livello internazionale e soprattutto si può essere bocciati. La mia master c'era 600 domande in entrate e partecipavano in 140, l'MBA, che è quello più noto ovviamente, sì, e si poteva anche non arrivare in fondo, e molta gente non arriva in fondo. Non mi sembra corretto nei confronti di queste persone che investono decine di migliaia di euro, e nel nostro caso 16 mesi a tempo pieno, tutti i giorni, per formarsi.
Scusi un attimo, sembra... Mario, allora, dato che lei è stato direttore per 12 anni del Master Business Administration della Bocconi, e ha sentito quello che ha detto l'onorevole Santacchè, le riferisco, magari ha sentito anche questo, quello che ha comunicato oggi la Bocconi. A rettifica di quanto apparso sui mezzi di informazione, l'onorevole Daniela Santacchè ha frequentato il corso di formazione imprenditoriale in aula e su progetto della SDA Bocconi, Gemini, sì, progetto Gemini, nuove imprese, tra Gemini. Il 92 e il 93, dunque non è un corso di pochi giorni, almeno da quello che leggo.
Alcune decine di giornate, ma è vero, si chiama Gemini, è un corso per imprenditori, ma non è un master. Non si può confondere.
Che differenza c'è?
Che differenza c'è tra... No, ma allora, la differenza la signora Santacchè diceva anche, forse non ce l'ha detto in onda, che all'epoca, nel 92, non c'era una definizione precisa di cosa si può definire master.
No, assolutamente. Guarda, io ho iniziato a essere... e ho sottoposto il... Allora, innanzitutto c'era un certificatore italiano che si chiama ASFOR, che ha sempre certificato i master. Ne avete mandato uno in pubblicità poco fa. Sì. E poi c'è una certificazione internazionale molto rigida, a cui ci siamo sottoposti da sempre, continuiamo ogni due anni a essere sottoposti a questa certificazione, sì, per poter utilizzare questo brand.
Scusi, il corso che ha frequentato l'onorevole Santacchè, che corso è allora?
Si chiama Gemini ed era un corso per imprenditori, serio, assolutamente serio, quindi non voglio dire nulla contro la Santacchè, ma non è un master, è un corso per imprenditori serio dove imparavano...
Di quanti giorni, di quante settimane?
Questo non me lo ricordo, credo che siano alcune decine di giornate, però su questo...
alcune decine di giornate, no? Perché qui la cosa cambia naturalmente, perché siccome lei ha detto in diretta che è durato quasi un anno...
Un altro esempio, si ricorda Mastranzo?
Mastranzo, sì.
Esatto, bravo. Allora, Mastranzo, quando era assessore al Comune di Napoli, ha frequentato un corso della durata di un anno, lui era assessore alla sanità, se ricordo bene, in Bocconi, per approfondire le conoscenze sulla sanità. Ha frequentato un anno, ma il corso era di una quarantina di giornate e non credo che lui abbia mai scritto di aver frequentato un master, è una cosa diversa.
Cioè, secondo lei, chi ha fatto questo corso, come quello dell'onorevole Santacchè, può scrivere come lei ha scritto nel curriculum online, scusi un attimo che riprendo esattamente quello che ha scritto la Santacchè, perché questo è fondamentale, perché poi tutto verte intorno a questa roba qui, cioè tutto verte intorno al fatto che lei sul suo sito ha scritto quello che ha scritto, perché altrimenti se non l'avesse scritto chi se ne frega, cioè se lo dice a voce.
Sì, ma uno può scrivere quel che vuole.
No, appunto, no. Adesso lo ritrovo. Lei dice comunque non si può in ogni caso chiamare master, giusto?
No, perché i master sono certificati, sono dei brand certificati, e le dico in modo molto rigido, ma poi è molto semplice. Adesso se lei vuole chiami.
Allora, laureata in scienze politiche con segue un master alla SDA Bocconi, è sbagliato?
È sbagliato, non è vero.
Cosa avrebbe dovuto scrivere?
Ha frequentato un corso per imprenditore che si chiama Gemini alla SDA Bocconi, corretto, ma è una cosa tanto di cappello, assolutamente, ma è una cosa diversa. Cioè, capisce, per una persona, le stavo dicendo, chiami Francesco Boccia, che si è fatto 16 mesi quotidianamente venendo, le garantisco, ero suo direttore, venendo a farsi veramente un bel mazzo, e una persona che ha fatto seriamente alcune decine di giornate, c'è una certa differenza.
Allora, onorevole Santacchè, lei al telefono sta andando... Scusi un attimo, Mario, sta andando a prendere un aereo alle 20:30. Onorevole Santacchè, ci richiami. Qui c'è il signor Mario da Bergamo, direttore per 12 anni del Master Business Administration della Bocconi, il quale ci ha detto il corso che lei ha frequentato durava sì magari formalmente 10, 11, 12 mesi, ma erano una decina se non qualcosa in più, no? Sbaglio, Mario? Alcune decine di giornate di studio, Non si può comunque chiamare master, scrivere sul proprio curriculum laureato in scienza politica, consegue un master alla SDA Bocconi, è sbagliato.
Giallo Santanché.
Giallo Santanché a questo punto. Questo cioè, punto. Il comunicato della Bocconi non chiarisce nulla. Io fuori onda, anche in onda in realtà, poi non volevo troppo insistere su questo argomento perché bisogna anche avere, no, delle carte in mano per...
Poi anche rispetto alla Libia, voglio dire.
No, vabbè, certo. Però, insomma, ho detto, allora, Santanché, guardi, perché la Bocconi non dice ha conseguito un master? Effettivamente nel comunicato la Bocconi non dice questo. Cioè, dice semplicemente che ha frequentato quel corso. Quel corso che
sembra un
che
equivoco di parole, insomma. Comunque, ma è una cosa.
Scusi, Mario, adesso le faccio le faccio fare una considerazione che magari non rientra nei suoi compiti, ma lei, come ascoltatore, può dire quello che vuole, naturalmente. Al di là del fatto che stavo direttore per 12 anni del Master Business Administration, un uomo politico che scrive una cosa del genere sul suo curriculum online, che dovrebbe fare secondo lei a questo punto, se non è vero che ha conseguito un master, come lei ci dice?
Secondo me dovrebbe scusarsi, è stata un'imprudenza, un po' di superficialità. Poi le devo dire, chiamano master tante cose, uno chiama master anche un corso di un giorno, anzi c'è molta pubblicità che chiama master piccoli corsi, però onestamente io le dico, ho telefonato perché ho sentito Cosimo e Cosimo ha detto, io non conosco una persona che è stata bocciata al master, basta pagare. Onestamente questo non mi piace, a me ha dato questo di questo, non tanto a Santanché, che è simpatica, l'ascoltiamo, però il problema è, io penso alle persone che hanno, si sono iscritte, molte sono state selezionate, le dico, il rapporto era 500 a 140 e che dopo 16 mesi magari non hanno preso il diploma, sentirsi un pochettino sbugiardato, no, certo, così non è corretto.
Diciamo che ci sono corsi e corsi, se vogliamo chiamare tutti i corsi.
Ma,
ci sono...
guarda, anche qui è molto serio, il fatto che una persona abbia frequentato un corso seriamente, tanto di cappello, ma lo chiamiamo master, non è corretto, ci prendiamo un po' in giro.
Bene, grazie Mario. Intanto un mio amico mi ha scritto, da 8 anni è sotto inchiesta Romano, la procura più giacobina d'Italia, sì, sempre secondo questo mio amico, che è la procura di Palermo, ha chiesto l'archiviazione. Di cosa stiamo parlando? A proposito sempre di Saverio, sì, Romano, hanno chiesto l'archiviazione il PM. Poi,
l'abbiamo detto prima, cioè ho capito, il paradosso della situazione di un
è
PM.
È sotto inchiesta da 8 anni, capisci? Da 8 anni,
certo,
è sotto inchiesta.
Certo, certo. No, no, ma infatti.
Per cui,
è
ma
tutta...
per questo non si può essere nominati ministro? Questo, dimmi la verità.
Questo, cioè, dimostra semplicemente una cosa. Primo, che dentro le procure e i giudici non hanno tutti il prosciutto sugli occhi, ma esiste una dialettica tra pubblico ministero
lunga,
e GIP
piuttosto lunga, sì, sì, con varie contraddizioni,
ma
passaggi.
Non è vero,
cioè,
che c'è un...
Ma questo deve
non
impedire,
è vero,
ma
che il GIP
perdere.
Esegue quello che dice,
vabbè,
il PM.
Vabbè, ma lasciamo perdere questo.
Questa è la
va
notizia
bene,
di oggi. Sfatiamo,
sì,
un mito. No, amore, lascia che ti chiami amore. Amore, è questo.
Amore,
bisogna...
adesso
amore,
non esagerare.
Amore,
insomma,
amore del giornalismo.
Chiama amore la signorina per... Ciaccio, scusa, che questa a me è una Gheddafina doc.
Hostess di Gheddafi. Non posso chiamarla amore perché sennò si...
Scusi un attimo, ma il signor Gheddafi com'è, ecco, come persona?
Allora, io sicuramente il contatto che ho avuto è stato...
Com'è stato? Ha toccato lei Gheddafi? Così.
Ho stretto la mano,
cioè non l'ha
colonnello.
Toccato, no, toccato,
no,
non intendo in senso biblico, come dire. No, non intendo in senso biblico, esatto, avere... A portata di mano Gheddafi, toccarlo così. Insomma,
no, non mi sono permessa.
È un bel uomo,
stretto,
no?
La mano a Gheddafi, come
è
lo
un
trova?
Uomo che comunque ha una certa età.
È brutto, diciamolo francamente.
No, per carità, è un personaggio, ma è quello che è. Sicuramente politicamente è stato molto affascinante, a prescindere da quello,
no,
che ora
come
sta
uomo,
accadendo.
Come uomo, come carismatico, affascinante, una certa soggezione.
È un uomo carismatico, un uomo che comunque per 40 anni...
Ma lei che l'ha fatta a fare sto corso? Cos'era? Un corso?
Allora,
cos'era?
No. Io ho partecipato alle 2 giornate di lezione sul Corano. Però
e perché?
Non...
Come mai? Che...
Attraverso
questa agenzia,
io ho fatto,
no?
Anche, allora, io studio giurisprudenza, ho fatto anche un esame di diritto musulmano.
Ma è vero che vi hanno dato dei soldi o no per fare questo corso?
Allora, è stato tutto organizzato in 24 ore e sì? Non c'era assolutamente stato detto che era previsto alcun tipo di compenso. C'era richiesta solo l'interesse in merito alla materia o l'incontro con il leader. E dopo è stato dato però da alcune persone un rimborso spese. Ad esempio io venivo dalla Puglia e i soldi del rimborso spese li utilizzati per il viaggio. Tutto qui.
Ma erano tutte, diciamo, piacenti come lei?
Assolutamente
le
no, non era quello il requisito richiesto. Era chiesto semplicemente la curiosità e l'interesse.
Non è stato fatto un casting, insomma.
No,
non c'è stato
con me sono venute delle amiche che non hanno mai lavorato con agenzie, sono avvocati.
Brutte,
sono comunque...
amiche brutte anche c'erano.
Per carità, non mi potrei permettere, no, però okay, obiettivamente non sono modelle.
Lei invece fa la modella?
No, io non faccio la modella, io sono prima di tutto una studentessa di giurisprudenza.
Però... fa anche
ogni tanto mi capita di lavorare come hostess o come fotomodella, ma sicuramente la mia aspirazione è tutt'altro.
Senta, ma
no, ma la cosa curiosa è che quando lei è stata nel palazzo sì. di Gheddafi, ospite del governo libico, Gheddafi
ma noi non eravamo ospiti del governo libico. Nel palazzo
no, siete stati a fare una visita, ospiti pagati dal governo libico che vi ha pagato il viaggio,
il viaggio
al... Gheddafi gli parlava di Berlusconi, cioè le ha chiamate, la cosa strana di questa storia
e che diceva di Berlusconi?
Cioè era curioso di raccontare il paese
prima,
no?
La pubblicità. Siamo qui 800 24 00 24. Intanto, secondo alcune testimonianze, il regime libico, le forze di Gheddafi hanno bombardato l'ospedale di Misurata, secondo testimonianze raccolte dalla France Press, riportate dall'ANSA. 800 24 00 24. Gianluca da Pescara, buonasera, poi torneremo su Gheddafi. Gianluca,
buonasera. A lei, mi sente?
Sì,
benissimo. Chiedo scusa, ma io non ho la radio, come dire, a portata di mano, e vi ho ascoltato solo nella fase iniziale della trasmissione.
Non si preoccupi, dica pure. Mi provocava
la definizione di Gheddafi politicamente affascinante, che la vostra ospite in studio, probabilmente lo erano anche Hitler, Mussolini, Saddam Hussein, forse anche Mubarak.
Beh, sul fascino dei dittatori però non si può discutere.
Esatto, cioè, peccato che Mubarak avesse qualche nipote che scorrazzava in Italia, insomma, come l'ha definita oggi la Camera.
O finta nipote.
Beh, quello finta no, perché c'è un atto ufficiale della nostra Camera dei Deputati che ha sancito, insomma, che il Presidente del Consiglio agiva nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, quindi io sono rispettoso delle istituzioni, ma la chiamavo per un'altra ragione, perché ascoltavo in macchina la radio, ho ascoltato come nell'introduzione dell'onorevole Santanchè, sottosegretario di Stato, sul comunicato stampa del Presidente della Repubblica. Sostanzialmente mi sembra di aver capito che il ragionamento dell'onorevole Santanchè fosse: ma chi se ne frega di quello che scrive l'ufficio stampa del Quirinale, hanno nominato Romano e questo è. Questa era la...
Beh, non ha detto chi se ne frega di Napolitano, eh? No,
no, no,
non si
no,
può
ha detto
dire.
Chi se ne frega sostanzialmente le
ma
chiacchiere,
non ha detto così, abbia
delle chiacchiere.
Ho cercato di far dire alla Santanchè qualcosa di negativo su Napolitano, ma mi sembra che su questo fronte resistesse.
Mi sembra che avesse detto, insomma, non mi interessano le chiacchiere, mi interessa che sia stato nominato Romano, sto ai
fatti. Sì, sto ai fatti, cioè non c'è il potere, diciamo, di Napolitano di impedire una nomina.
Il problema è un
altro,
che io credo, per le mie reminiscenze di diritto costituzionale, io sono laureato con corso quinquennale in economia e commercio, ho fatto qualche esame di diritto, non ho fatto master, post laurea, e il Presidente della Repubblica nomina i ministri su proposta del Presidente del Consiglio. Poi ha un potere di moral suasion, cioè quando ritiene che ci siano condizioni per non fare la nomina, cerca di spiegarlo. Poi non è che può non presentarsi al Quirinale quando i due si presentano per il giuramento, cioè non è che sto a casa perché c'ho l'influenza. Quindi sostanzialmente Napolitano mi sembra che abbia fatto quello che era il suo dovere istituzionale e abbia poi chiarito, come si fa nelle democrazie anche anglosassoni, not in my name, cioè l'hai voluto fare, l'ho fatto, però sappi che io avevo le mie riserve, piaccia o non piaccia la Santanchè.
Lasciamo perdere la Santanchè, Gianluca.
Sì. Lei l'ha introdotto il tema, la Santanchè l'ha introdotto.
Sì,
che
ho capito. Ripeto, Gianluca, secondo me può piacere a molta gente, immagino che sia molto popolare questa presa di posizione.
Lei lo conosceva Saverio Romano prima della sua nomina a ministro?
Beh sì, l'abbiamo intervistato anche qui la Zanzara.
No,
ho letto sui giornali.
Ma che cosa ha fatto sto signore per fare il ministro della Repubblica fino ad oggi?
Ma sì, ha una carriera politica molto lunga, è avvocato, ha fatto una carriera politica molto lunga, in parte anche discussa, ma in realtà essendo stato per molto tempo il braccio destro di Totò Cuffaro e non ha mai rinnegato la sua amicizia con Totò Cuffaro, è andato a trovarlo in carcere, è stato credo il primo politico ad andare a trovare in carcere quando è stato incarcerato poche settimane fa. Era vissuto, diciamo, più o meno nell'ombra fino a quando non ha creato il gruppo del PID all'interno dei responsabili, per cui insomma si sa la carriera politica di Romano è abbastanza conosciuta. Francamente io non credo che procedimenti in corso nei confronti di onorevole Romano possano bloccare la nomina a ministro, cioè è una responsabilità che si prende il governo. Io non credo che possa mettere bocca il Presidente della Repubblica, glielo dico francamente Gianluca, ma non è che lo dico perché l'ha nominato Berlusconi e Napolitano voleva impedire questa nomina. Credo che il fatto che il Presidente della Repubblica abbia esplicitato di avere preso informazioni su onorevole Romano su procedimenti giudiziari in corso mi sembra francamente una mossa assolutamente anomala, assolutamente anomala. Poi lei dice rientra nei poteri del presidente, che ha formalmente quello, certo, quello di nominare su proposta del presidente della Repubblica, del presidente del Consiglio. Eccoci qui, 800 24 00 24. Allora, cosa c'era in questa magione di Gheddafi?
Allora, io innanzitutto vorrei sottolineare una cosa in merito a quello che ha detto l'ascoltatore. Come si chiama, che ha chiamato,
ricordalo,
si chiama Miriam Ciaccia.
Miriam Ciaccia.
Io non ho
pugliese.
24.
24 anni.
Sì. Io non ho definito il leader affascinante. Io l'ho definito carismatico.
Ma lei non deve dare, lei non deve dare, perché come dire, non faccia come i politici che rettificano quello che
la rettifica della Gheddafina, scusa, ci sta.
No, per carità, io ho dato.
Ma lei si sente un po' Gheddafina?
Assolutamente
piace questa,
no, io sono semplicemente una persona che ha avuto un'occasione di fare lo scambio culturale. E per me è stato un arricchimento personale a prescindere, perché se mi avessero proposto di andare in America o da qualche altra parte, io l'avrei fatto con molto piacere.
Beh,
perché
però incontrare
ritengo
Gheddafi è una cosa diversa da
meglio incontrare Obama di Gheddafi.
Beh, sicuro.
Almeno per me. Però.
Sono comunque due leader politici, a prescindere se l'atteggiamento avuto da Gheddafi sia sindacabile o meno. È stata una possibilità che mi è stata data prima che comunque nascesse questo conflitto, ci fossero tutti questi problemi.
Lei è un po' addolorata adesso per Gheddafi? Come per
io sono addolorata per il popolo, non per Gheddafi. Perché credo
per i libici?
Assolutamente sì.
Non per Gheddafi?
No. Io credo che quello che sta accadendo comunque sia inaccettabile, a partire dalla persecuzione nei confronti del popolo libico, dato le notizie sono state date, e dall'intervento militare, perché comunque ci sono...
E contro l'intervento militare?
Io sono per la pace, io sono per delle vie diplomatiche e vedo la guerra come ultima spiaggia in un conflitto irrisolvibile. Questo è il mio punto di vista.
Ma che le è rimasto di questa esperienza da Gheddafina? Scusi, lo ripeto, però lei è stata definita Gheddafina. Ormai giornalisticamente.
Anch'io l'ho presentata durante la trasmissione così, come hostess-Gheddafina, semplificazione giornalista.
Che le è rimasto di questa esperienza?
La cosa che mi è rimasta nel cuore, la cosa che più ho apprezzato è stato il rapporto con il popolo.
Ma
che
dove avete incontrato sto popolo libico?
Ma noi l'abbiamo incontrato, avevamo la possibilità di muoverci da soli, senza filtri, senza interpreti.
Bah, mi sembra strano. Assolutamente.
Noi avevamo a disposizione da parte del governo libico interpreti, autisti, ma noi
uomini del regime
avevamo a disposizione.
Sì, l'interprete è un uomo di Gheddafi.
In varie occasioni noi abbiamo espresso il desiderio di muoverci da soli, a piedi, dato che il nostro albergo
era... controllava?
Assolutamente
e
no.
Come fare a saperlo?
Beh, camminiamo a piedi, parliamo con la gente da soli.
No, se lei va in Cina, sa che insomma, in Cina non è che...
Senta una cosa, ma al di là del fatto che
non era un grande fratello,
Gheddafi cosa vi ha detto di Berlusconi?
Gheddafi, allora, innanzitutto non è che ha parlato subito di Berlusconi. Cioè, ha ricevuto Berlusconi quanto è bravo, quanto è bello. Assolutamente no. No. Allora, sicuramente ci ha detto innanzitutto che era onorato di avere, tra virgolette, una delegazione italiana lì, di avere la possibilità di far conoscere il suo popolo.
Come cambiano le cose in fretta,
sì.
Di far conoscere il suo popolo. E poi che cosa voleva far sapere all'Italia Gheddafi?
Beh, sicuramente
ha parlato bene di Berlusconi a un certo punto.
Assolutamente sì. Ha detto che era felice dei rapporti che intercorrevano tra lui e Berlusconi.
Berlusconi è un grande leader.
Ma chiaramente comunque c'era un rapporto d'amicizia, non poteva parlarci male di Berlusconi.
No, appunto,
noi eravamo italiani, noi siamo comunque governati da Berlusconi ed è normale che lui ci abbia parlato bene di Berlusconi.
E va bene. La postura di una politica quasi, signora. Le piacerebbe fare politica, signora?
Beh, sicuramente io signora ho intrapreso degli studi che spero mi portino soprattutto a diventare una professionista. Chiaramente la politica mi ha sempre interessato. Poi
interessa
nella vita,
la politica, signora Gheddafina?
Chissà.
Signora Gheddafina. Le piace che il direttorissimo la chiama signora Gheddafina? No?
Assolutamente no, ma sono una persona che rispetta il ruolo del presentatore, quindi...
Presentatore, mica Pippo Baudo, del conduttore.
Vabbè, mi scusi.
No, per carità.
Chiedomi in mente perdono.
No, non c'è bisogno, non c'è bisogno. Mario da Padova, 800 24 00 24. Tanto sparano in Libia, noi siamo qua.
Buonasera, pronto?
Sparano,
noi siamo qui.
Pronto?
Sì, dica.
Senta, io volevo dire due cose. Una, invitare Cruciani e la Santanchè, che ormai non c'è più, a usare il congiuntivo quando è possibile, perché sì, le mie orecchie sono abbastanza vecchie.
Lo so, ma dobbiamo fare, siamo un po' ignorantelli noi ogni tanto.
Sentire, no, non è che siamo ignoranti, è questione di abitudine, ormai sta invalendo purtroppo l'abolizione del congiuntivo, ma a me...
lo so, Mario, non si preoccupi, poi mi fa avere i suoi appunti, i suoi rimproveri, così almeno mi dice dove ho sbagliato, può darsi pure che si sbagli lei, Mario, non è mica detto che mi sono sbagliato io, insomma.
Vabbè. Questa è la cosa numero uno.
Non è detto che ho sbagliato io e poi anche l'onorevole Santanchè, magari ha sbagliato lei, insomma, non è detto.
È questione solo di gusto.
Poi no, ci confronteremo.
Io penso che sì, vado via, non può dire io penso che vado via, io penso che...
Questo l'ha detto la Santanchè, questo l'ha detto la Santanchè.
Io penso che quello è una brava persona.
D'accordo, però non è un reato.
Io cioè invece cosa ho detto?
No, ma non voglio fare polemiche.
No, cosa ho detto io? Perché non me lo ricordo. Invece cosa avrei detto?
Non me lo ricordo.
Su me non me lo quello che ho detto io non se lo ricordo. Quello che ho detto la Santanchè sì. Va benissimo, Mario. Usiamo meglio i congiuntivi. Invitiamo tutti a usare meglio i congiuntivi. Avanti. Poi? Sì, dica.
Con la premessa del dovuto rispetto che tutti fanno quando parlano del nostro Presidente
delle autorità civili, politiche e militari,
ammirandole, ma sinceramente sia la lucidità sia la correttezza eccetera eccetera, mi sembra che stia facendo un po' troppo il politico, nel senso che nonostante abbia studiato 50 anni fa che i poteri del Presidente sono elastici e qua e là eccetera, tutto quello che sono scritti i costituzionalisti, mi sembra che alla fine lui se fa come fa la politica non le risponda alla fine a nessuno, mentre chi fa la politica politicante alla fine ne risponde agli elettori. Mi sembra che si stia dicendo appunto con dovuto rispetto che stia facendo troppo politico, tutto qua.
Beh, io devo dare ragione a Mario però, perché effettivamente è abbastanza stupefacente, almeno secondo me, la nota dal Quirinale di oggi. Grazie. Marco da Novara, buonasera.
Inusuale. Sì, buonasera, salve. Intanto volevo fare i complimenti per il vostro metodo giornalistico, mi piace sempre molto. E il mio intervento voleva essere questo rispetto all'elezione oggi del ministro Romano, no? Che ha questi processi in corso. Allora, mi domando e mi dico, ma perché un normale cittadino quando va a fare un colloquio di lavoro, cioè comunque si va a vedere la sua fedina penale, e nel regno della politica invece cioè la fedina penale è sempre l'ultimo dei problemi, no? Io ho una carissima amica che ha avuto tremende difficoltà a trovare lavoro perché suo zio aveva dei precedenti penali. Tra l'altro apprendo dall'onorevole Granata stasera che anche lo zio del ministro Romano...
Scusi un attimo, non è un crimine essere parenti di uno che ha dei problemi.
No, quello no, per carità, però mi era venuto questo collegamento rispetto all'esperienza di questa mia amica. E poi dico, cioè, ma perché veramente nella politica la fedina penale ci si riempie la bocca con la trasparenza delle cose e poi cioè tutto passa in maniera normale. Voglio dire, dell'Utri parlamentare con condanna in secondo grado per...
Sì, però bisogna
per
fare
mafia.
Delle differenze, Marco. Restiamo al caso di Romano. Qui non c'è nessuna fedina penale sporca, non c'è nemmeno un rinvio a giudizio, non c'è un processo in corso, sono cose un po' diverse. Cioè, ci sono un paio di procedimenti in cui l'onorevole Romano è indagato.
Certo.
È indagato. Ora, se vogliamo che le nomine politiche siano decise dalle indagini della magistratura e da una allora rinunciamo direttamente, cioè non si può, è inaccettabile il fatto che uno non possa essere nominato ministro, non so se ho fatto un buon congiuntivo questa volta, è inaccettabile per il solo fatto che uno è indagato, ma non esiste una cosa di questo tipo, certo, non esiste, si lascia un margine enorme all'intervento della magistratura sulle nomine politiche, enorme da questo punto di vista.
Potevano nominare Scilipotti, scusa, Razzi, tra i responsabili c'è un esercito di tre.
Ho capito, ma poi la politica da questo punto di vista si assume la sua responsabilità. Berlusconi si assume la responsabilità di nominare un indagato, io quando dico indagato non do nessuna condanna, mentre quelli che dicono indagato è indagato già esprimono una condanna. Berlusconi si assume la responsabilità di nominare Saverio Romano ministro dell'agricoltura, con tutto quello che ne conseguirà, se sarà rinviato a giudizio, se ci sarà un processo contro di lui. Mi sembra che non si possa affidare il potere di nomina di un ministro al fatto che la magistratura indaga una persona. No, mi sembra una perversione.
Dipende da quale reato.
E trovo che il fatto che il capo di Stato sia intervenuto, il capo dello Stato sia intervenuto con un'indagine sui procedimenti di onorevole Romano, una cosa totalmente fuori dalla prassi che io conosco, di un presidente della Repubblica.
Dire, la questione.
Ho la borsa, sì. Torniamo subito.
Ah, la borsa è importante.
Siamo qui 800 24 00 24 per chiamarci in diretta qui alla Zanzara. Carlo da Torino, buonasera.
Buonasera. Dica. Io chiamavo dopo l'intervento dell'onorevole Granata. Sì. Avrei voluto chiedere a lui delle cose che adesso, dei dubbi che adesso pongo a voi. Quando sento parlare quelli di Futuro e Libertà mi sembrano sempre dei personaggi kafkiani, no? Bocchino parla di etica pubblica. E telefona a Maione e gli dice che ha fatto ritirare gli emendamenti in comune. Granata ci dà delle lezioni di antimafia su Romano e, se non sbaglio, correggetemi se sbaglio, ma Granata non ha definito Lombardo la nuova politica per la rinascita della Sicilia. Granata sa che Lombardo è indagato per lo stesso reato di Romano nell'inchiesta su Michele Aiello, è condannato per concorso esterno in associazione mafiosa.
Lei dice due pesi, due misure.
Sì, perché poi è la stessa cosa, cioè Nino Strano, che fa parte di Futuro e Libertà, è comunque persona informata dei fatti nella stessa inchiesta, e però Granata viene a noi a darci delle lezioni di antimafia, paladino dell'antimafia. Non capisco da quale pulpito arrivi la predica di Granata, mi lascia abbastanza esterrefatto.
No, ma questo qua è sicuramente un argomento, adesso non l'abbiamo utilizzato perché poi presi dalla discussione, cioè per chi si fa paladino appunto della purezza, no? Della purezza.
Sì, no, ma è un argomento validissimo. Se è vero che in una fase ha sostenuto Lombardo.
No, lo sostiene adesso, credo Lombardo.
Non lo so se ora lo sostenga. Non lo so. Però se è vero è un comportamento incoerente.
Dovrebbe dire che Lombardo si deve dimettere.
Ma non c'è dubbio, io non è che sono un supporter.
Carlo, ringrazio. Francesco. Bravo. Da Firenze, buonasera.
Sì, buonasera. Buonasera a lei e a tutti i suoi ascoltatori. No, riprendo, approfitto di una precisazione che ha fatto lei differenziando tra presentatore e conduttore.
Sentiamo un attimo Ferrara su Sarkozy, credo, stasera. Un attimo solo.
Iperattivista. Una ne fa e 100 ne pensa. E questa è una caratteristica abbastanza chiara del presidente francese. Viene poi fuori, appunto, a loro il petrolio, a noi i profughi, che la Francia ha lavorato perché la situazione in Libia, come dire, insomma, divenisse meno stabile. Non era contenta del fatto che l'Italia fosse il primo importatore di petrolio dalla Libia, non era contenta del fatto che l'Italia avesse chiuso il vecchio contenzioso coloniale con la Libia, perché lì i primi a portare la guerra nel 1911 siamo stati noi, non era contenta di una situazione che tendeva un po' a emarginarla, e di fronte a questo quadro ha deciso di forzare le cose, calcare la mano. Ora, va bene che la guerra è la continuazione della politica con altri mezzi, ma insomma bisognerà pure cercare di riportare, come dire, alla normalità questo quadro bellico, forte, drammatico e come sempre con conseguenze tragiche, e dargli una razionalità, cioè trovare una via d'uscita. È quello che sta cercando di fare l'Italia, d'accordo con l'America, e per Italia non intendo il governo o la minoranza, intendo l'Italia di Berlusconi e di Napolitano in questo caso, e del Parlamento che voterà una mozione, scegliendo tra le tante che vengono presentate. Questa Italia cerca di trovare una via d'uscita, e il problema in questo momento di questa guerra è trovare una via d'uscita. Se la guerra è la continuazione della politica con altri mezzi, è restituendo la parola a una buona politica che una via d'uscita si può trovare. Altrimenti sarà una tragedia, e i profughi, i profughi sarà bene portarli almeno in parte a Nizza. A domani.
Un attacco a Sarkozy da parte di Ferrara, e poi c'è un invito a... a riportare la situazione alla normalità, come ha detto Ferrara.
Beh, mi stupisce perché gli argomenti dei pacifisti di destra, se ci pensi, che emergono in questi
giorni. Tu sei della corrente Travaglio che sostiene che adesso quelli che erano, cioè tutte
corrente
le situazioni,
Parenzo, io,
tutte le situazioni sono uguali, no?
No, io parlo di argomenti, cioè se leggo gli argomenti
che prima erano per la guerra, Bush, cioè sì, con Bush, cioè con adesso sono diventati pacifisti.
Adesso non ho letto Travaglio.
Ma non è che le situazioni sono uguali,
sono uguali. No, però alle volte le motivazioni, gli argomenti che si usano sono gli stessi, cioè gli argomenti dei pacifisti di destra di oggi sono gli stessi argomenti che usavano i pacifisti di sinistra per l'operazione Iraqi Freedom, per la liberazione dell'Iraq, gli stessi, e ci sono gli interessi economici,
le
forzature dell'America, gli stessi argomenti. Allora bisogna un po' mettersi d'accordo invece, perché in questo caso è vero che la Francia ha i suoi interessi e vuole mettere la bandierina della Total in Libia, ma sono gli stessi interessi che gli americani avevano in Iraq, e avere un Iraq democratico e trattare con la democrazia è meglio che non trattare con una dittatura. Lo stesso riguarda oggi la Libia, quindi non è questione di Travaglio non Travaglio, cioè è questione di argomenti. Io ero per la guerra in Iraq e sono per la guerra in Libia.
Francesco, da Firenze, con chi eravamo? Con lui?
Sì.
Dica.
Ecco, no, riprendo un discorso che era partito a inizio trasmissione riguardo al presunto master dell'onorevole Santanchè. Io sono un ricercatore universitario, come ben sapete, insomma, l'università non sta passando un bel periodo, ci sono una serie di riforme che la interessano direttamente, tra cui anche quella degli ordinamenti, cioè dei titoli di studio che vengono rilasciati dalle università. Allora? E mi dispiace vedere tanto pressapochismo e qualunquismo da parte di un rappresentante del governo quando non capisce una differenza evidente tra un master e una scuola di specializzazione, che hanno le loro dignità, ma sono due cose diverse, perché è come dire un giornalista, un pubblicista, un presentatore, un conduttore, che sono cose per certi aspetti assimilabili, ma nella sostanza devono essere completamente diversi, perché se no non esisterebbero due termini. Io sottolineo questa necessità di usare, soprattutto da parte di chi è preposto a fare questo tipo di uso, per l'appunto, i termini corretti, perché se no si rischia che tutti si diventi qualunque cosa, tutti siamo CT della nazionale, tutti siamo dottori, tutti siamo giornalisti, ed è una cosa che alla fine deteriora l'intera società. Io ho un dottorato.
Sì, però Francesco, sì, no, ma lei ha ragione su questo. Bisogna essere precisi nei termini, per carità. Però definire master, definendo master, io credo, da quello che abbiamo poi sentito, da quello che ci ha detto anche l'onorevole Santanchè nell'intervallo del programma, cioè fuori dall'onda, fuori dalla diretta, non era intenzione dell'onorevole Santanchè comunicare con quella nota sulla sua pagina internet che lei ha un master di specializzazione uguale a quello che ottengono tanti giovani in Bocconi. L'intento era quello di dire: ho fatto un corso post laurea,
di un corso
post laurea alla Bocconi. Poi nella semplificazione si chiama oggettivamente master. Tutti noi diciamo: ho fatto un master alla Bocconi, ma non si vuole dire: ho fatto un master, quel master lì o quel corso lì. Ho fatto un corso post laurea alla Bocconi. Certo, se fosse durato 10 giorni, 8 giorni, 30 giorni invece di un anno, è un po' diverso, non c'è dubbio. Ci sono master e master, ci sono corsi e corsi. Doveva specificarlo sulla sua pagina, Francesco?
No, non è questione di specifiche, è questione di usare il termine appropriato, perché, le ripeto, purtroppo io subisco quotidianamente questo tipo di risultati del qualunquismo sui titoli di studio, sulle qualifiche. La dottoressa Santanchè, che si chiama dottoressa, grazie a una sua collega che è la dottoressa Moratti, ex ministro della pubblica istruzione, la dottoressa Santanchè deve chiamarsi oggi dottoressa magistrale, perché il nuovo titolo che ha coniato la Moratti per chi ha conseguito un titolo di studio di 5 anni è dottore magistrale. Io che ho un dottorato di ricerca mi dovrei firmare sul biglietto da visita come dottore dottorale. Se si immagina, io mi faccio ridere alle spalle, mi faccio ridere in faccia dai miei colleghi all'estero quando racconto che sono un dottore dottorale in Italia. Dicono: ma che vuol dire? Cosa siete? Cosa vi siete inventati? Gli anglosassoni hanno su queste cose. Poi ripeto, rispetto a altre situazioni come la Libia, altre crisi, eccetera, sono banalità, inezie, però questo tipo di inezie stanno rendendo il nostro sistema legato all'istruzione, sia universitaria che superiore, lo stanno facendo diventare una bazzecola, e
paese in questo modo rischia di non crescere, se noi non diamo la giusta stima, lo giusto peso alla formazione e all'istruzione, rischiamo di degenerare anche come società. Io
sì, ecco, però adesso, Francesco,
non che questo, ce l'ho con la Santanchè, non voglio questo l'ho capito, fare fallo su nessuno.
Adesso che quella, quelle due righe sul curriculum della Santanchè rappresentino, come dire, un cattivo esempio possa portare alla degenerazione della società, francamente,
no, assolutamente, però è uno dei tanti piccoli tasselli.
Scusi, laureata in scienze politiche, consegue un master alla SDA Bocconi. Prima abbiamo...
E vuol dire una sola cosa questo. Consegue un master alla Bocconi vuol dire una sola cosa. Ci sono migliaia di persone che hanno lo stesso titolo che ha messo la Santanchè, che il master l'hanno fatto veramente.
E invece lei non l'ha fatto, dice.
Lei non l'ha fatto. Da quello che ho capito io, lei ha fatto una cosiddetta scuola di specializzazione, anche a livello strutturale. Sono due cose completamente diverse, perché i master vengono strutturati, realizzati, con una certa finalità. Si fa l'MBA, il Master in Business Administration, e si fa soltanto... Vabbè,
però, scusi, la parola master qui nel curriculum della Santanchè è messa anche minuscolo, cioè non mi pare
come un sinonimo, dici, con un valore estensivo.
No, non lo
la
so,
cosa
no.
Mi interessa zero, ma mi, davvero non mi...
però dopo il caso della si Germania può...
parliamo
no? dopo
di quello
il caso
che
della
fa
Germania, della
parliamo
tesi...
delle cose che dice Santanchè in politica, quello mi interessa
sulla
molto di più. Sulla Boccassini, quello lo trovo
tra poco. Un ascoltatore vuole intervenire sulla Boccassini dopo il traffico.
Poi
dopo
ti racconto un aneddoto.
Che è successo?
Un aneddoto che mi sono annotato, divertente,
dopo il traffico. Eccoci, 20:48, 800 24 00 24. Che mi volevi dire a proposito?
Ma no, una bazzecola, che il direttore della London School of Economics due settimane fa si è dimesso, Anthony Giddens, perché lo hanno tanato che prese dei soldi da una, come dire, una, da Gheddafi, e il figlio di Gheddafi si fece un master proprio alla London School of Economics.
Sa perché?
No, mi è venuta in mente questa cosa qui, e quindi mi ha incuriosito che il grande Anthony Giddens, no, l'uomo della terza via, l'uomo dell'inventore del blairismo,
preso
i denari da Gheddafi, ha fatto masterizzare il figlio di Gheddafi, e, ma non c'entra niente con la roba della Santanchè, per carità, non c'entra nulla, però mi è venuto in mente così.
Però secondo te fosse vero che la Santanchè non...
Sentiamo.
Ha conseguito un master?
No, non me ne frega nulla. Evviva, no. In questo caso dico evviva la Santanchè, cioè è un attacco, una cosa che non mi interessa. Mi interessa molto criticare le sciocchezze dette sulla
Boccassini.
Dottoressa Boccassini. Sentiamo, quello sì, la critico signor... politicamente, ma per il master ha ragione lei.
Signor Diego da Bergamo, buonasera.
Una cortesia, ma io volevo parlare riguardo alle notizie lì della serie. Cioè, io ho letto una notizia secondo la quale un giudice che partecipava a delle indagini riguardo le Brigate Rosse frequentava un giornalista noto simpatizzante di Lotta Continua. E lì sta la notizia.
Di Lotta Continua, sì.
Cioè, questo l'ho letto sul giornale, non è che... giusto? Cioè, allora, poi riguardo al gossip, mi scusi, il fatto che la supracitata coppia, no? Facesse determinate cose nelle aule dei tribunali, per quel che mi riguarda mi ha solo detto che la signora in questione era molto influente già allora nelle aule dei tribunali, senza nessun prurito gossiparo, senza tante... È una notizia vecchia di 30 anni, mi sta bene, vogliamo mettere in archivio tutte le notizie all'indietro di 10 anni, facciamolo con tutte, però non spacciamo per gossip quello che gossip non è, o se no spiegatemi via
non
radio,
è una
spiegatemi.
Notizia, lo capisce o no che non è una notizia? Non è
ma
una
secondo
notizia.
Lei il fatto che indaga le Brigate Rosse frequenti non è una notizia, non
ma
c'è conflitto di interessi.
Ma che conflitto, guardi, è una parlano le sentenze,
francamente,
il lavoro che lei ha
francamente
svolto,
è una stupidaggine
colossale.
Non lo so, allora
comunque il punto non era la frequentazione lui... Scusi un attimo, signor Diego, il punto non era la frequentazione di un giornalista di Lotta Continua perché lei indagava sulle
Brigate
Rosse.
Ma non lì c'è
il no, il punto di polemica perdone. Di polemica tirato fuori dal giornale non era questo. È un altro, per cui insomma, sì,
però allora la notizia non parlava solo degli atteggiamenti in aula, parlava in un ambito generico, poi lei può giudicarla una stupidaggine, io posso giudicarla meno, per carità, giustamente ognuno ha il suo parere, però cioè, mi metto in confusione dal momento che si parla solo di gossip e non della notizia in se stessa, poi ognuno la giudica come la vuole, mi capisce, anch'io sono convinto che una notizia di 30 anni fa sia ininfluente nel contesto di oggi, però lei mi capisce, io leggo una notizia
stiamo parlando di una cosa assurda, al contrario la Santanchè ha ribadito stasera che è importante conoscere i trascorsi sessuali del
purtroppo torniamo a quel discorso, che sono convinto che noi gente per strada delle volte abbiamo delle valutazioni diverse, forse un po' più profonde. Quello obiettivamente quando ho sentito che parlava pensavo di non dover telefonare io, sinceramente pensavo che si arrivasse al dunque. Mi segue, perché lei me la spiega, ognuno lo vede al suo contesto, però la notizia è globale, non è il gossip di quello che faceva nelle aule dei tribunali. Fermo restando che se andiamo io e lei a fare una qualsiasi cosa nelle aule o negli altri tribunali, ci prendono gli usciri e ci accompagnano fuori.
Va bene, diamo grazie. Chiaro. Assen da Roma, buonasera. Signor Assen.
Come Assen?
Buonasera. Sì, Assen Hussein,
Hussein Assen.
Ah, Hussein si chiama.
Sì, però mi chiamo comunque Assen. Assen in dialetto, comunque. Mi chiamano Assen.
Vabbè, il dialetto arabo, che dialetto è?
Lei di dov'è? Di che parte
della,
del mondo?
Della
Libia. È libico, bene.
Ah, libico.
Sì, sì, cittadino libico.
Bravo.
E niente, volevo intervenire a proposito, insomma.
Si sente poco però, deve avvicinare la cornetta, il telefonino o qualcosa.
Pronto?
Sì, adesso la sento, dica.
Ecco. Niente, volevo dire, insomma, sono favorevole all'intervento dell'ONU in Libia, nonostante che ho tutti i miei familiari, fratelli, sorelle, amici, sono tutti d'accordo, nonostante, dico, dormono vestiti, quando sentono le bombe escono, insomma, da casa, ma siamo tutti favorevoli, perché è l'unico modo per poter cacciare via Gheddafi, perché con Gheddafi non si può dialogare. Io lo dico a tutti quelli che dicono che bisogna cercare un dialogo, un modo politico. Gheddafi è una persona inaffidabile, una persona che da 42 anni che veramente spara.
Scusi, gli oppositori come sono invece?
A tutti gli oppositori, spara a tutti gli oppositori.
Sì, ma gli oppositori come sono? Cioè,
come sono?
Sono più democratici di Gheddafi?
Sicuramente, sicuramente, nel senso che è il popolo che ha cercato di manifestare pacificamente, stato suppresso con la forza, col sangue, e quindi sono stati costretti a armarsi e a difendersi. Finalmente è stato rotto, diciamo, il muro del silenzio, della paura, e quindi è una sensazione veramente bellissima. Io non ho mai, nel senso, sono tanti anni, io ho vissuto a Tripoli fino a 23 anni.
Sì, è vero, signor Hussein, che nelle intenzioni di chi ha iniziato questo conflitto c'è solo quello di proteggere le popolazioni civili, non di spodestare Gheddafi. Poi le dichiarazioni ufficiali, per esempio del presidente americano, della signora Clinton e di altri ancora, nelle dichiarazioni ufficiali si dice che bisogna
Proteggere i civili,
che Gheddafi se ne vada.
Vuol dire appoggiare gli insorti, proteggere i civili.
Ma dobbiamo chiudere, perché senti questa musichetta.
Bellissima,
no?
Questa musica.
Chiudere, e ci sentiamo domani.
E ci sentiamo domani.
18:30, sì.
Cosa
la zanzara, adesso? Non lo so, sono molto stanco.
Perché sei stanco?
A domani, 18:30.
Saluti.
La zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu.
Ricordati che devi morire.
Com'è?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa... Non mi preoccupare.